A parte
vieni
fatto...
qui a far diventare proletari due come noi.
A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male.
Ah, tu dici.
Io ci andrei volentieri.
La vale, non l'hai mai fatto.
Lui le mani.
Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
I'm not content to be with you in the daytime.
Caro Giuseppe, caro Parenzo, buonasera.
Buonasera
a tutti i radioascoltatori.
Non è bello ciò che è bello, ma che è bello, che è bello, che è bello.
You and me last forever. Oh yeah, all day and night time yours, leave me never.
Allora, lo sai che cosa mi è rimasto, caro Parenzo, della lunghissima intervista che abbiamo fatto ieri al professore avvocato esimio presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta, che
ma
dichiarato...
non so se è avvocato, però.
Ma non lo so, sto dicendo così, dai.
Sì,
su.
Sì, ho capito, capito.
Sai cosa mi è rimasto di questa lunga intervista al professor Crocetta, gay dichiarato? Mi è rimasta la battuta sullo sbiancamento anale.
Immaginavo.
Cioè, nel senso, sì, per carità, noi lo appoggiamo, hanno fatto una porcheria nei suoi confronti, queste intercettazioni che non c'è, la Sicilia sconvolta. In realtà non è che nei bar italiani si parli poi del professore avvocato Crocetta, la gente se ne sbatte. Allora, lo sbiancamento anale gli è stato attribuito, lui lo ha negato con forza, lo ha fatto anche con una battuta, quella battuta è molto semplice, è questa: io avrei fatto lo sbiancamento anale, cioè mi sarei fatto magari pagare dal servizio sanitario siciliano lo sbiancamento anale, ma quando mai? Lei lo sbiancamento anale non l'ha mai fatto?
Ma madonna, ma perché lo dovrei fare? Cioè, uno che da bambino adorava la bronzatura integrale.
Sono uno che sin da bambino amava la bronzatura integrale. Cioè, non gli piace essere bianco anche nelle parti intime, no?
Così sembra.
Private parts,
così sembra.
Non nelle parti intime, ma... l'abbronzatura integrale. Questo mi è rimasto particolarmente impresso. Oh, abbiamo l'audio di Don Mazzi su Salvini, eh. Vedo Salvini e vado al cesso. Vedo Salvini e vado al cesso. Qualcuno potrebbe fare anche uno slogan. Vedo Salvini e vado al cesso.
Sì, beh,
una maglietta. Vedo
diffuso,
Salvini e vado
diffuso,
al cesso.
Diffuso.
Come peraltro quel prete Formenton, quel prete non so di dove, di Spoleto, in realtà veneto, di origine veneta, ma umbro, cioè residente in Umbria, il quale ha detto vietato l'ingresso in questa chiesa ai razzisti, e poi si è presa con i leghisti paragonandoli addirittura ai mussoliniani, gli hitleriani, Hitler, Mussolini degli anni 30, perché respingono i profughi, eccetera eccetera. Signor Formentoro, comunque Don Mazzi.
Trovarsi a Milano con un uomo di Salvini perché noi siamo così cretini da metterlo lì, da regalargli la sedia, ma ti rendi conto?
Vabbè, se ci dovessimo trovare al governo nazionale con uno come Salvini, oltre che Milano c'è la possibilità.
Ma io ho 5 comunità all'estero, andrò un po' di tempo all'estero, però che ti dica, io solo vederlo quello lì devo andare a cesso, non è mica possibile.
In realtà ne ha dette due in una stessa frase. Primo, il fatto che è pronto ad andare all'estero se vede Salvini non so dove, o presidente del consiglio, sindaco di Milano, adesso non so a cosa si riferisse il professor Mazzi, Don Mazzi. E l'altro che va al cesso a vomitare, a cagare, insomma gli fa schifo Salvini. Questa cosa di andare all'estero, beh amico mio, è una fissazione, è una fissazione. Se vince quello vado all'estero. Chi è che lo disse per primo? Mi sembra Umberto Eco, se non sbaglio.
Si è riferito a Berlusconi,
sì,
però ancora.
Certo, riferito a Berlusconi.
Ecco,
cioè.
No,
riferito a Berlusconi. Allora, il titolare titolare dell'albergo di Igea Marina, il quale fa 45.000 euro dai profughi, cioè gli arrivano i clandestini, i profughi, immigrati, chiamateli come volete, lui guadagna, altrimenti non guadagnerebbe. Salvini si incazza dicendo che deve chiudere. Lui dice, beh, parassita perché?
Io ospito i clienti, mi pagano, no? Sono un parassita perché mi pagano? Sono sincero, insomma, voi perché ho fatto una non una bella campagna promozionale, io non lavoro tanto, capisci, no? Perché nasconderlo? È la verità, sono riuscito a pagare la mia bolletta, sono riuscito a pagare il personale con il lavoro.
La verità, in questo caso non riesco a dare torto a questo signore. Questo qua che cos'è che fa? Non ha clienti, perché ci sono un sacco di alberghi sulla riviera romagnola, esatto, e non solo, esatto, che sono vuoti. È vero, uno potrebbe anche cambiare mestiere, però non è che favorisce l'immigrazione, cioè senza di lui troverebbero un altro posto dove andare,
non c'è
questi
dubbio,
signori, verrebbero messi in un altro posto. E lui che cosa dice? Dice, io mi danno questi soldi e campo grazie ai migranti, e campo grazie all'immigrazione clandestina, campo grazie ai clandestini, campo grazie ai profughi, ma non è che è lui che favorisce l'immigrazione in Italia.
Ma
questo
dai,
signore è un imprenditore, un piccolo imprenditore, diciamo con le pezze al culo, diciamo la verità, con le pezze, senza voler dire del male,
ma
con le pezze alcune, nel senso con grandi difficoltà porta avanti la sua azienda.
Sì, ma chi ruba? A nessuno.
No,
offre,
d'accordo,
un servizio. Sì, no, ho capito cosa vuoi
gli
dire.
Gli hanno dato
però,
del parassita.
Ma chi? I leghisti?
Beh sì, Salvini,
ecco,
altri
appunto,
leghisti,
vabbè,
certo,
hai detto tutto, finito.
Vabbè, non è che qualsiasi cosa che dice
hai
Salvini o leghisti è sbagliata. Dai, su, non dire che sei veramente che cos'è questa
perché,
roba?
Perché dallo 02? Perché?
Ma butta giusto telefono, dai.
Perché? Aspetta.
Sì?
Allora, però, ragazzi, il fatto del giorno è quello che è accaduto a Pesaro. A Pesaro, dove è accaduto, in realtà non è accaduto oggi, due signori albanesi, due ragazzi albanesi, giovanissimi ragazzi albanesi, hanno massacrato, ucciso, sgozzato, forse anche decapitato addirittura un loro coetaneo per motivi forse di gelosia, perché sospettavano, uno di loro sospettava che quello volesse fregargli la ragazza, insomma un delitto orribile. Due albanesi però ci sono di mezzo, tu capisci, Parenzo, cosa si scatena,
capisco,
in questi
capisco,
casi, no?
Capisco,
due
capisco,
signori ragazzi albanesi che hanno sgozzato, quasi decapitato un ragazzo italiano, e si è scatenato l'inferno. Addirittura liberoquotidiano.it, che è uno dei tuoi
libero
siti preferiti,
certo,
uno dei tuoi siti preferiti,
sì,
ha subito fatto scattare un sondaggio. Il sondaggio è: cosa farei? Siete favorevoli alla pena,
sì,
di morte? Non voglio sentire, leggerlo bene. Vai sul sito, ti prego.
Non ce l'avevo aperto poco fa, aspetta che ci vado subito. Libero quotidiano.
Siete favorevoli,
no,
alla pena di morte, sì, nel caso dei due ragazzi, sì, albanesi? Ovviamente il sì è oltre il 90%.
Sì. Non hanno messo, io pensavo mettessero anche diverse opzioni, non so, volete lo scuoiamento in piazza, la crocifissione, volete bruciarli vivi.
Allora, le
la
persone
tortura.
Ci sono diverse persone che volevano però linciare amici, parenti,
ecco,
conoscenti di,
ecco,
quel ragazzo che si chiama Ismaele, volevano linciare vivi quei due appena catturati dalla polizia.
Questi 20 anni di galera, però 20 anni e debbono farli, non che tra 5 anni arresti domiciliari e via dicendo. Qua arriva gente da tutto il mondo, non sappiamo chi sono, soprattutto delinquenti, nelle case non si vive più tranquilli perché i furti tutte le sere dappertutto, non ne parliamo, risse da tutte le parti. Cosa chiediamo? Che li rimandino a casa.
Ora, ovviamente gli avvocati fanno il loro mestiere, ma senti questo avvocato, credo che si chiami Meta, l'avvocato di uno di loro, di questi ragazzi albanesi di Pesaro, possiamo dirli tranquillamente assassini, no? Almeno uno di loro sicuramente assassini.
Beh,
hanno buttato addirittura nel fiume questo ragazzo, cosa orrenda, terribile. Dice che il suo assistito, che si chiama non so come, è molto provato, voleva dare una lezione al ragazzo. Vabbè, questa qua è la strategia difensiva, ragazzi, non è che uno, no?
Esatto.
Lui è fortemente provato da questa cosa, lui non intendeva commettere appunto questo omicidio, la sua intenzione era quella di dare una sorta di lezione a questo ragazzo.
Allora, l'avvocato intervistato si chiama Asole ed è l'avvocato di Meta, uno dei due ragazzi, precisiamo. Ma che è albanese pure questo, il signor Asole? No, non è albanese. Albanese, di origine albanese.
Di origine, appunto.
No, non è nemmeno di origine albanese.
Vabbè, sarà senegalese.
Vabbè, che ci porta, è uguale. Abbiamo scoperto che il nostro amico Capanna
Marione
aspetta, abbiamo scoperto che ha delle piantagioni di canapa. Una piantagione di canapa.
Un momento, facciamo chiarezza in 1 minuto e 44 secondi. Abbiamo piantato della canapa come si faceva negli anni 60 nelle università. Noi nelle università, alla Statale di Milano, quando arrivava il rettore, noi gli portavamo una piantina di canapa. Questo signore reazionario di merda si permetteva di dire che nell'università non si coltiva la canapa. Beh, sa, caro amico, che fine faceva? Gli amici Katanga con la spranga e in modo molto democratico lo invitavano a uscire da quella università padronale. E noi dentro la facoltà di chimica e di filosofia piantavamo la canapa.
Ma no, Capanna, dai.
Era la vera il 68, la rivoluzione.
Però,
che abbiamo
fatto. Capanna, adesso voglio farle sentire quello che lei stesso dice.
Diciamo,
aspetta un attimo. Che Capanna sostiene, cioè lei sostiene, Capanna, che con la canapa si può fare l'abbigliamento e addirittura delle tagliatelle.
Aspetta,
sentiamo dalla sua viva voce.
Sì. Abbigliamenti salubri, perché fatti unicamente con fibra naturali, non solo, c'è la bioedilizia. Mia sorella ci fa le tagliatelle mescolando la farina normale e sono prelibatissime.
Le famose tagliatelle alla canapa di Capanna. Beh, qui siamo veramente al top.
No, un momento, oltre alle tagliatelle si possono costruire degli interi palazzi.
Beh,
ora,
no,
voi poveri idioti al soldo della Confindustria, siccome siete della lobby del mattone, non sapete che con dell'ottima canna barra hashish
si possono fare delle intere case che disintegrano
il sistema autonomo della edilizia, che ora viene fatto.
Così.
Uno si fuma anche la casa a un certo punto, è una grande rivoluzione. E avviene così in tutti i paesi del mondo. In particolare con l'amico Lula, noi creiamo degli interi villaggi fatti di canapa.
Vabbè, fermo
in cui
adesso.
Se uno si rompe i coglioni,
continui
a parlare, continui a parlare.
Il traffico questo.
La Zanzara.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Io direi di iniziare subito con il grande popolo della radio in ascolto. E partiamo con Roby, che ci chiama da Milano. Buonasera.
Sì, buonasera.
Dimmi.
Volevo parlare con Parenzo.
Eccolo qua,
è qui. Come mai dava del miserabile?
Sì.
I poveri cristi che vanno prostitute in strada.
Uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni, questa frase.
Miserabili, sì, certo, no. Schifosi, miserabili, maiali. Forse ho detto solo miserabili, però oggi possiamo dire schifosi, miserabili, maiali.
Sai che mi fai veramente schifo tu quando pronunci queste frasi? Mi fai veramente schifo.
Continuate a sfruttare.
Sei un razzista.
Scusa, razzista.
Comunque già
cosa,
te l'ho detto, inutile ripetere. Razzista. Roby, dimmi.
Parenzo, uno che invece va con l'escort.
No, là è diverso, capito? Perché secondo lui non sono sfruttate.
È diverso.
Ma c'è una differenza nella prostituzione. Ma mi sembra di fare del discorso talmente banale.
Ma uno che deve chiedere
banali.
Il tesserino? Deve chiedere il tesserino
ma
prima.
Ma non il tesserino.
Vabbè,
ma si sa
Roby,
che
dimmi la tua, che già abbiamo dato su questo. Dimmi.
È un discorso assurdo, perché praticamente sono solo puttane di lusso. Le altre sono puttane da strada e queste sono puttane di lusso.
Vabbè, allora
infatti alcune sono sfruttate.
Chi ha più soldi va a puttane, ma non c'entra niente. È uguale lo sfruttamento, come dice.
Ma
come
può
come...
essere sfruttato tranquillamente anche una escort. Ci sono un sacco di escort sfruttate.
Infatti, in generale, nella prostituta.
Non sono assolutamente sfruttate, perché oramai la donna si è evoluta. Anni indietro forse erano sfruttate, ma oggi come oggi la maggior parte non sono sfruttate. È una loro scelta libera di fare. Io sono un regista, faccio film porno
pure.
E ci sono parecchie ragazze che praticamente iniziano e vogliono fare film porno di scelta loro e nessuno le costringe.
Capito Parenzo, qui in realtà in questa trasmissione qui non telefona l'ascolto dell'economista piccato, non telefona l'esperto di costituzione.
C'è un profumo, sono nel... C'è un profumo, c'è cioè Shant of Barisoni qui, sai qui?
Ancora.
Perché sono. Sì.
Vabbè, telefonano anche.
Shant of Barisoni qui.
A Barisoli puzza, ma che stai di puzza come una bestia?
Perché già prima mi ha detto, beh, ieri, eccolo qua, già ieri mi ha detto, ieri so che hai parlato del mio profumo. Dico, perché ancora non esiste la radio olfattiva. Io vorrei che dal prossimo anno, da settembre, Radio 24 facesse un grande investimento per introdurre anche l'olfatto sembra della radio.
Sembra che te stia pipando.
Ah sì.
Vabbè, Roby, allora non ho capito.
Sì. No, volevo dire anche un'altra cosa, che la repressione sessuale genera la violenza e i brufoli.
Vabbè, senta, se lei vuole andare a puttane, però non dia una non lo ammanti di altre scuse. Vada e cerchi di capire se quella con cui va sono sfruttate.
Non ho bisogno di
Roby, non ha bisogno.
Io ci sono stato tranquillamente di libera scelta e senza
tranquillamente
nessun
lei.
Problema.
Scusi, sicuramente lei ha fatto i suoi comodi, problema. Ha pagato il cinquantello.
Scusi, caro Roby, caro Roby, ma perché devi insultare la gente avanti, che va a prostitute? Io non riesco a capirti, veramente.
Dai,
cioè, non riesco a capire questa cosa qui.
Guardati YouPorn, no? Ma dai, su, anziché sfruttare le ragazze.
No, io vendo su YouPorn, sono altre cose. Io nel momento in cui faccio film porno, vendo film porno. Comunque, un'altra cosa.
Mi siamo al top,
sono molto più miserabili quelli che vanno a escort e quelli che vanno a escort con le minorenni. E quelli che vanno a escort pagando delle cifre esorbitanti.
Vabbè, ma quello, anzi, perché... Che se uno
milioni
va...
su milioni, quelli sono miserabili.
Perché quello ognuno spende come vuole, Roby, scusa.
Ognuno spende come vuole, chiaro, però non c'è assolutamente nessuna distinzione tra la puttana da strada e la escort.
Vabbè, ma quello che volevi dire. Scusa, ci puoi dire un no, quello forse a questo orario non è il caso. Io magari ti richiamiamo più tardi. Dovresti dirci un po' di titoli, un po' di. È vero che ormai i film non si fanno più della tua preziosa collezione come regista. Come regista di porno.
Se vai su Google scrivi Roby Bianchi, vengono fuori tutti i miei.
Ma Roby Bianchi
di roba mia.
Ma Roby Bianchi è una specie di mito assoluto, ragazzi. Io non l'ho conosciuto personalmente, anche. Ma nella mia, come dire, cultura generale, il professor Roby Bianchi occupa un posto importantissimo. Lei è uno un po' corpulento, grosso, no o no?
Sì.
Sì, sei tu. Insomma, pesi un po'. Non, non sei magro, diciamo, no?
No.
Professore, non sei magro, è maestro.
Professore, è un maestro, professore.
È il regista di un film porno.
Ma va benissimo,
ma perché
maestro,
io non capisco.
Lucchino Visconti era un maestro. Ma adesso ho capito, per carità. Va bene, Tinto Brass anche nome. Lu Visconti, Monicelli. Ma come si chiama questo qua? Roby? Roby da Milano. Ma amico mio, maestro.
Allora.
Ma so, ma allora lo dico io, ma un minimo di regole.
La gente però.
Maestro,
innanzitutto non mi reputo un regista, perché regista chiaramente è una parola troppo grossa. Mi ritengo appunto solo un artigiano del settore. Sono un buon
settore,
operatore.
Ma scusami.
Un buon lavoro.
Ma scusa,
maestro, infatti la polemica non è con te, Roby, signor Roby.
Ma non che, perché disprezzi così tanto la gente che lavora? Scusa. Ma dimmi anche che il porno va cancellato. Dimmi anche che il porno va cancellato. Dimmi anche quello.
No, quello
dimmi anche quello.
Ma non lo posso dire perché non lo penso assolutamente.
No, lo pensi. Invece, lo pensi?
No, assolutamente.
Lo pensi. Dimmi anche che non hai mai visto un film porno in vita tua.
No, ti direi una stupidaggine, non è vero.
Vabbè, Roby Bianchi, ti chiamerò prestissimo, caro.
Sì, tieni presente che io anche collaboro con dei sexy shops.
Vabbè, adesso esageriamo.
Vabbè,
ciao.
Delle delucidazioni anche su quelle.
No,
non vogliamo nessuna delucidazione.
Ciao, Roby.
Ciao.
Maestro,
una cosa pazzesca.
Ragazzi, siamo al top assoluto. Ma il bello di questa cosa qui è che non c'è un ascoltatore tipo, capito? Si può passare dal professore maestro Roby Bianchi, maestro assoluto Roby Bianchi dei film, come dire, hot, a anche persone, diciamo, che hanno mestieri teoricamente più stimati, teoricamente più stimati, dai.
E che cos'è?
Italiano della provincia di Vicenza, qui c'è la ribellione in atto che bisogna montare, cavalcare ogni secondo, ogni giorno, dei maiali, la rivolta di quelli che Parenzo ha definito, come li ha definiti?
Miserabili.
Miserabili contro Parenzo, bisogna che tutti i miserabili d'Italia vengano a noi contro Parenzo, non c'è bisogno di questo
appello. Non occorre che tu li chiami.
No, però li voglio chiamarli ancora, li voglio chiamare, magari hanno caldo, stasera non vogliono chiamare, sono oberati, sono preoccupati per le cose, problemi personali, invece devono chiamare Vitaliano, dai.
Sì, buonasera. Allora, io sono uno di questi maiali schifosi, eccetera.
Lei
di cui
è fidanzato?
Io no. Però no, volevo solo chiedere una cosa, perché mi stupiva il livore con cui lei si lancia su questa questione. E tra l'altro, citando, mi sembra, ieri sera Pasolini, che era un grandissimo puttaniere, E stasera, per esempio, Visconti, che era un altro puttaniere, cioè omosessuali, ma puttanieri, nel senso che gli piacevano i ragazzini.
E pagavano pure, e pagavano. Perché
pure.
Non dici miserabile anche a Pasolini? Dimmi miserabile anche a Pasolini. Dimmi miserabile a Pasolini.
Ma che c'entra?
Ma come che c'entra? Ti ho preso il castagno.
Come cosa c'entra? Come cosa c'entra?
Anche adesso non confondiamo questi.
Ma scusa, quello che va, con la prostituta sulla Pontina, con la prostituta sulla non so che via, eccetera, che cos'è, un miserabile?
Non sfruttava nessuno, su,
sì, certo, uno può dire sfruttava anche la miseria dei ragazzini con cui andava. Ma, io non lo dico, perché ognuno fa quello che vuole. Tu dovresti dirlo. Io però non ho capito una cosa, io sto chiamando alla rivolta di tutti i miserabili contro Parenzo. Ma Vitagliano, tu sei un miserabile, che vuol dire? Cioè, qual è la tua media?
Sono miserabile nel senso cui ci definisce Parenzo. Beh, la mia media è saltuaria, adesso si è un po' rarefatta perché preferisco andare da quelli in appartamento perché costano di più. Prima andavo anche lungo la strada, quella da 30, da 50 euro.
E adesso?
No. Adesso un po' più, ho alzato un po' il target.
Hai alzato il target?
Sì, meno, ma con un po' più di qualità.
Vabbè, fermi tutti, miserabili d'Italia, venite a noi.
Che è un bel ambiente,
ambiente di maiali.
Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità.
La Zanzara.
Ciao ragazzi, sto apprezzando, vi sto apprezzando.
Merita una riflessione questo.
Comunque è proprio vero che in Italia le leggi non servono a una mazza. Uno fa una legge approvata da tutti i partiti per impedire a uno condannato anche in primo grado di diventare governatore, deputato, quello che vogliamo, e poi ci sono i tribunali, e non solo i tribunali, anche i TAR, i consigli di Stato, eccetera, eccetera, che danno ragione a quelli che si rivolgono
al ricorrente,
agli stessi tribunali. In questo caso io adoro il personaggio, per me potrebbe essere anche governatore del mondo, fosse per me governatore dell'universo, governatore di casa mia, per esempio, delle mie finanze, non so che cosa, il maestro, tutti maestri stasera, dobbiamo limitare la parola maestro, il governatore, in questo caso De Luca, presidente della Campania, allora ex sindaco di Salerno, più volte ospite alla Zanzara, in un passato mai dimenticato, De Luca, il quale si è visto reinsediato ancora una volta nel trono di presidente della Campania proprio dai tribunali. Allora ragazzi, facciamo una cosa, cancelliamo questa legge Severino e non se ne parli più, perché altrimenti diventa veramente una buffonata. Cioè, per l'ennesima volta, per alcuni valgono le leggi, per alcuni amministratori, e per altri no. È vero che può darsi che gli amministratori locali siano trattati peggio di un deputato, come dicono i giudici, ma queste sono, come dire, minuzie, quisquilie, roba da legulei. Alla gente normale, quello che resta di questa vicenda è che ci sono alcuni privilegiati e altri no. Questa è la vicenda, e altri puniti. Alla gente normale resta questo concetto. Poi resta sempre il meraviglioso Crozza, che imita De Luca, per carità.
Sono orgoglioso dei miei processi.
È orgoglioso.
Se qualche reato è stato commesso era fin di bene, perché quando sono arrivato io qua a Salerno, parentesi, Travaglio questo non lo sa. Vabbè, perché è un personaggetto.
Ma lasci stare il personaggetto.
Come ho trovato io Salerno?
Quando è arrivato? Non lo so.
Eravamo al Mesozoico.
No, non credo, forse lei ha fatto molto, ma.
Quando sono arrivato io mi pagavano in conchiglie, c'erano individui con pelli di leopardo cacciavano delfini usando armi fatte con le asce.
Ma non
con la selce.
Ma non c'erano i delfini, guardi.
C'erano dei pitoni in giro per le strade.
Guardi,
serpenti.
No, è un po' esagerato,
Era tutta savana.
Ma non
qualcuno
credo.
Addirittura cacciava i delfini con i serpenti.
Ma no, guardi. Io
dal
non
cielo
credo.
Piovevano uova di tirannosauro.
Sta esagerando,
Ora invece lei se va a Salerno, modestamente, sembra Tokyo.
vabbè, certo, un po' l'ha migliorata.
Ci
magari
sono giapponesi che arrivano a Salerno e dicono: oddio, abbiamo fatto il giro della terra e siamo tornati al punto di partenza.
Un po' esagerata questa, no? Però senta, sindaco,
stupendo, io la trovo una delle cose più belle in assoluto, più belle in assoluto, forse negli ultimi anni, addirittura negli ultimi
sì, molto bene.
Segnalare che il mio paese di riferimento, cioè l'Australia, ha compiuto un'altra opera meritoria, L'altro giorno, per la prima volta in oltre 12 mesi, un barcone di richiedenti asilo è entrato in acque australiane. Oh, la prima volta in 12 mesi, come l'Italia praticamente, no? Come l'Italia. Per la prima volta in oltre 12 mesi. No, ma lascia perdere le differenze, l'Australia. La distanza.
Basterebbe quello.
Ci sono tanti paesi,
no?
Però lì comunque lasciamo per la prima volta in oltre 12 mesi un barcone di richiedenti asilo è entrato in acque australiane. Allora, fossimo stati in Italia, uno dice: vabbè, la prima volta dopo 12 mesi facciamoli passare, dai, tanto una volta ogni tanto pigliamo se qualche 50 100. E là no, invece i signori australiani hanno deciso che non se passa, che non passeranno. E cosa è successo? Questo barcone di richiedente asilo è stato intercettato da una nave della Marina militare ed è stato respinto verso il Vietnam da cui proveniva, proprio senza colpo ferire. Il primo in un anno respinto.
Merita una riflessione.
No,
questo.
Non c'è nessuna riflessione. Sì. No, non c'è nessuna riflessione. Bisogna semplicemente adottare tutte le regole che ha adottato l'Australia, dalla prima all'ultima, e applicarle pedissequamente anche in Italia. Fottersene dell'Unione Europea, sbattersene dell'Unione Europea. E certo, assolutamente. Loro se ne sbattono di noi, ci pigliano per il culo, dicono che prendono un tot di immigrati, invece ne prendono 4-5. Scusa, uno perché dovrebbe seguire ancora quello che dicono i signori dell'Unione Europea? Abbi pazienza.
La, la soluzione quale sarebbe?
Fare da soli.
Schierare la Marina militare.
Non lo so, ce ne sono tanti. Ce ne sono
cosa
tanti.
Vuol dire
ce ne
far
sono,
da soli.
Ce ne sono tante. Guarda, di soluzione. Adesso non stiamo qui a tediare gli ascoltatori.
No.
Non tediamo gli ascoltatori.
Diciamo semplicemente che non passerà
non
nessuno.
Non tediamo.
Raccontiamo la favola dell'orso.
Non tediamo. Nicola, provincia di Chieti, vai.
Eccoci, buonasera, signor Cruciani.
Dimmi.
Prima di tutto, io la voglio ringraziare perché faccio un mestiere un po' così, un contadino.
Chi?
Mi fa lavorare la sera fino alle 9, sì, ascoltando la
ottimo,
la sua
molto bene. Facciamo lavorare anche però, i contadini, oltre che le mignotte.
Perché io ascolto la radio, ma ieri sera, però, dico la verità, sono rimasto.
Sai che dovremmo fare? Dovremmo distribuire un po' di radioline di quelle piccole gratuite a tutte le puttane italiane? Cioè, tutte le troie. grande iniziativa, una grandissima iniziativa. Cioè, distribuire.
Ma perché proprio allora? Non capisco.
Sì, è importante, è fondamentale. Per il, perché
non, so quale, non so quale concetto ha seguito tra contadino arrivare alle puttane. Comunque,
no,
vabbè,
sto dicendo che oltre alle puttane che ci ascoltano ci sono anche i contadini. Ma non volevo fare un collegamento, per carità di Dio. Comunque è un mestiere anche quello, eh. Non si arrabbi, non sia così snob anche lei. No, però aspetti, mi è venuta in mente questa cosa qui. Un secondo, non si preoccupi, che la faccio parlare. Allora, se noi distribuissimo un po' di radioline a tutte le prostitute italiane, che sono tantissime, con il simbolo di Radio 24, fammi fare un calcolo molto rapido. Si potrebbe arrivare. Quanti sono gli italiani che vanno a Troia? 9 milioni, dicono, no? 9? Giusto, Parenzo? 9, no?
Beh,
secondo
sì,
i calcoli di varie associazioni. Vabbè, si potrebbe arrivare a moltissimi ascoltatori. Allora facciamo così, un appello: tutte le prostitute italiane, sono tante in ascolto in questo momento con la Zanzara, possono tranquillamente richiedere una radiolina, sì, che verrà
in default l'azienda.
Ma
tu ti pare che adesso che fosse... capi della Sole 24 ore entrano in macchina, accendono e sentono la campagna di Cruciani che chiama, che chiede a tutte le prostitute italiane.
Bellissimo.
Ma manda in default la radio. Ma
che default?
Incredibile.
Noi abbiamo delle radio, piccole radio a disposizione, che sono state,
no,
già.
Possiamo invece distribuire il giornale, il quotidiano.
No,
il
ma che quotidiano? Che cazzo
gliene
frega le prostitute italiane? Scusa. No, la radio sintonia. No, la radio che si può accendere solamente alle 18:30. No, ma comunque tutta la radio. Diciamo un dispositivo che già possediamo sicuramente, a disposizione di tutte le prossime italiane, in modo che possono sentire la radio, possono anche farla sentire ai clienti.
E però il sabato anche il giornale che c'ha l'inserto, la domenica l'inserto culturale.
Ma che gliene frega quello? Scusa, grande iniziativa, distribuzione di radio gratis a tutte le prostitute italiane. Potete fare una richiesta alla zanzara@radio24.it.
Ma non è possibile, mandi in default
it.it. Oh, make me over. I'm all I wanna be. Eravamo stavamo con il l'esimio Nicola dalla provincia di Chieti.
Io devo abbassare l'aria condizionata perché sono Barisoni che qua
allora,
mi precede. Scusami,
ti ha lasciato il gelo, vero? Ti ha lasciato il gelo.
Il gelo? Ma sembra di stare a meno 40 qui.
Nicola voleva parlare, però hai interrotto un'altra volta Nicola. Vai Nicola, dimmi.
Ma perché chiamavo in merito alla telefonata ieri sera che sì. lei ha fatto con Crocetta.
Sì, con Crocetta. Tra l'altro tra poco vi offriremo alcuni stralci, in cui soprattutto quelli che riguardano il suicidio. In cui dice ho tentato in tutti i modi il modo e l'avevo trovato per suicidarmi, mi ha salvato il procuratore Lo Voglia, eccetera, eccetera. Vabbè Nicola, che c'è?
Beh, cioè, non capivo la voglia sfrenata che lei aveva di sapere come si sarebbe suicidato. Non riesco a capire.
Allora, molti mi hanno scritto su questo, sei uno sciacallo. Allora, io di mestiere però non è che faccio il fruttivendolo, cioè non faccio con tutto rispetto per i fruttivendoli, non faccio il parrucchiere, non pettino le bambole. Se voglio sapere particolari di come Crocetta pensava di ammazzarsi è perché sono, come dire, curioso di natura, non sono empatico, sono anche empatico qualche volta, cioè non devo restare lì, no, sul limite, cerco di addentrarmi, cerco di andare in profondità, cerco di scoprire dei dettagli, tant'è che questa cosa ha interessato molte persone. Cioè, poi ha fatto schifo ad altre persone, ma me ne fotto di questo particolare, di questo fatto qui. Cioè, qual è il punto, Nicola? Non ho capito.
È un po' strano, mi sembrava un film, cioè un film di terrore. Dice,
ottimo, stupendo, lei stava ascoltando un film dell'orrore, un racconto shock, un racconto horror, è quello che voglio, ma non è così difficile da capire, notizia, amico mio.
Poi, insomma, lui pure la risposta che ha fatto lui, poi insomma, che non lo posso dire. Altrimenti,
beh, vabbè, alla fine non ha voluto dire qual era il metodo. Che devo
ma
dire?
Qualcuno poteva emulare la cosa, tanto ce ne stanno tanti in giro che vogliono fare questa cosa qui. Questa cosa, insomma, che
vabbè. Nicola, ciao. Stavo Giuseppe, provincia di Macerata. Andiamo in provincia di Macerata, dai, Giuseppe.
Salve, buonasera.
Dimmi,
mi senti?
Sì, benissimo, vai
avanti. Okay, ciao, Giuseppe. Senti, io chiamo avanti. Ho voluto chiamarvi per piccolo, grande, chiamiamolo piccolo. Caso che è successo lì in provincia di Pesaro dove è stato ucciso un ragazzo.
Piccolo caso, hanno sgozzato un ragazzo. Non lo so. Allora? Dai, che mi vuoi dire? Dimmi.
Bisogna prestare molta attenzione a quello che è successo nella zona del Pesarese.
No.
Io non sono pesarese. E sì, signori, perché secondo me non è soltanto un omicidio per gelosia.
E perché cosa? Scusa, lei fa l'investigatore?
No, però bisogna prestare attenzione
a che cosa? Mi dica, Sherlock.
Alle piccole cose. Allora, le spiego subito.
Sì.
Questo ragazzo è stato ucciso nelle vicinanze di una chiesa e proprio sotto una croce. Ci sono le foto.
Attenzione, una nuova teoria s'avanza. Giuseppe dalla provincia di Macerata. Aspetta. Ismaele è stato ucciso vicino a una chiesa e sotto una croce.
Adesso la borsa.
La zanzara.
Sei il re della radio. Se tu fai video questa radio, io non sento più niente, chiudo. Hai capito, porco? Tu devi parlare di miaffi, di fighe, di fighe. I feel I'm cold. Gnappi. Figa, per favore, a noi non frega in casa di niente.
Tra l'altro mi hanno segnalato che questo è un camionista che chiamò non so quando, 2-3 anni fa, questo tizio.
Sì, mi ricordo un po' questo.
Perché non richiama? Sarà morto, che è successo?
No, poveretto.
Oh, porco maiale, ce l'ho con te oggi, ce l'ho con te proprio, Diego. Disgraziato, Diego. Tanto ciao.
Ma non è lui.
No, questo è un altro.
È lo stesso.
No, è un altro.
No, dicono che è lo stesso.
Tu sei il re della radio. Se tu fai video questa radio, io non sento più niente, chiudo. Hai capito, porco? Tu devi parlare di miaffi, di fighe.
Ma non è lo stesso, dai.
Adesso non farei però.
Parla di figa, per favore.
Non è lo stesso. Ma non è lo stesso.
Mi dicono di sì.
Ma no, ma uno è veneto questo qua. avrei cagasso di niente. Questo
gnappi,
qui.
Gnappi.
L'altro è era un immigrato.
Vabbè, richiami e non rompe coglioni questo qua. Tanto ascolterà la Zanzara, immagino. No, sarà sul camion. Mi dicono che era un camion oggi, mi hanno detto. Uno mi ha mandato un messaggio.
Sono due diversi, guarda.
Mi hanno mandato una mail, non mi ricordo, dicendomi, segnalandomi esattamente il giorno in cui è intervenuto. Vabbè. Ci sono dei cani da caccia pazzeschi, cioè.
Cani da tartufo, da ascoltatori. Anche.
Allora, il sobrio sondaggio di Libero. Il sobrio sondaggio, non so guarda, se l'hai visto. Il sobrio sondaggio di Libero. Sgozzato, questo è il titolo. Per i due albanesi che hanno ucciso Ismaele, ci vorrebbe la pena di morte, la foto dei due, una coperta perché è minorenne, e poi la possibilità di votare sì o no. E voto in questo momento, che voto, Parenzo?
Tu.
Che voto?
Ma
che
non
dici?
Partecipare, non no. Partecipare al grande
no, per sapere i risultati, per sapere i risultati.
No, puoi vederli senza votare.
No, vabbè, intanto sì. Tanto voto no. Voto
ma vota no,
no. Aspetta,
ma
votato no, aspetta.
Anche.
Tu sarà conteggiato tra pochi istanti, aspetta
vergogna,
un attimo. Eccoli qua, i risultati. Dunque, sì, il 91%.
Il 91% li vuole scuoiati vivi.
Li vuole sgozzati anche loro.
Mi pare normale, eh?
E no,
normale.
9%. E no, 9%.
È che no, non
lei che
libro,
dice, Sallusti? Che dice? Che dice,
ah,
Sallusti?
Guarda, noi apertura del giornale, che non è libero, è maledetti islamici, figli di puttana.
Ma non
bastardi.
Sono islamici, albanesi.
Stai zitto, abbiamo comprato una pagina un po' più grande che dice maledetti bastardi islamici di merda, albanesi. Aperta parentesi, pagati da Alfano forse? Punto di domanda. Forse
ma no,
pagati.
Ma non è un titolo
forse
questo.
È così.
No, ma non è un titolo, questo è catenaccio. Dica il titolo, albanesi di merda, invadiamo l'Albania, qual è il titolo?
Arrogo, sgozzateli vivi, no, è normale.
Sgozzateli vivi, normale,
è una cosa tranquilla.
Ma è tranquilla, dai.
Tranquillissimo, sgozzateli vivi.
Vabbè, eravamo con Giuseppe dalla provincia di Macerata che ci esponeva la sua tesi interessante, anche se completamente campatinaria a mio parere, sul fatto che essendo questo ragazzo stato sgozzato non so dove, secondo lui c'è qualche contatto non so con cosa. Giuseppe?
Sì, ci sono.
Allora, non ho capito bene.
Ma guardi, le locandine dei nostri quotidiani marchigiani tutti hanno scritto questo.
Cioè?
Pesaro legato alla croce e sgozzato a 17 anni. Quindi una persona che viene sgozzata, legata ad una croce da due albanesi musulmani, mi dica lei, secondo me devono essere condannati per omicidio e per atti terroristici.
Ma che c'entra? Ma non risulta.
Cosa
però
c'entra? Ma secondo lei in un paese civile...
Ma non risulta, non risulta questa cosa.
Non
che
risulta,
ma
non lei parla e non è informato.
Ma no, ma non risulta che ci sia un collegamento con...
Per adesso. Ma secondo
lei è normale
uccidere un ragazzo...
Ma chi ha detto che è normale? Ma chi ha detto che è normale?
Una domanda.
Ma secondo te è normale? Posso pensare che è normale uccidere uno? Ma non ho capito, ma sei impazzito?
Ma legato ad una...
Ma legato a una croce? Almeno io non ho letto da nessuna parte legato a una croce, ragazzi. Ma sarò io malinformato, ma legato a una... Ma legato a una croce non l'ho visto. Ma dove l'hai visto sto legato a una croce?
Vado a leggere, non so.
Stai dicendo una cazzata, altrimenti ti chiedo scusa. Ciao, ciao.
No, ciao.
Allora, crocetta e il suicidio. Ieri sera alla Zanzara, sentite crocetta e il suicidio, eh? Presidente, scusami un attimo, in quei momenti in cui pensavi di farla finita, no? Però uno non può dire pensavo di farla finita. Che facevi? A che pensavi concretamente?
No, pensavo solo al modo come farla finita, che fosse veloce.
Ma non sei passato all'azione?
Sicuro, che non fosse che nessuno mi potesse... salvare.
No.
Pensavo solo al modo come fare rapido, visto che non possiedo armi.
Appunto.
Non fa cose, non le amate mai le armi.
Sì.
E a questo punto dico come mi ammazzo, perché il tema era esattamente questo, come posso evitare che qualcuno venga a scoprire in tempo per salvarmi.
Però, addirittura.
Pensavo tutto questo, proprio alle tecniche che dovevo adottare per evitare che c'ho i militari sotto casa, che c'è un mio collaboratore che ha una stanza sotto casa mia, in un appartamento sì, sotto casa mia,
per fortuna
potesse identificarmi, come oscurare tutto questo in modo tale che non avvenisse.
Per fortuna non è facile suicidarsi,
No, guardi, nel mio caso sì, però ho capito come poteva avvenire in modo facile.
E come?
Beh, lasciamo perdere, non vorrei incitare tanta gente che magari potrebbe, poi scattano i meccanismi di emulazione.
No,
bisogna essere delicati in questo, no? Sì. Io sono molto attento alle parole che possono ascoltare gli altri.
Bisogna essere molto delicati, dopo aver descritto quasi nei dettagli il modo in cui ci si può suicidare. In realtà non è il modo, ha detto di aver trovato un metodo e di essere stato salvato dall'intervento del procuratore, perché il procuratore capo di Palermo, lo vuoi, a un certo punto dice che questa intercettazione non c'è,
esiste,
e lo salva dal suicidio, il racconto di Crocetta.
Non mi sono suicidato perché è intervenuto un procuratore che è una persona per bene, e ringrazio e sono felice che a Palermo ci sia un procuratore apolitico che si battono per la verità e tutelano.
Ma veramente pensavi di ammazzare?
Io oggi sarei un uomo morto.
Ma veramente pensavi
infancato, e chissà, forse fra qualche anno sarebbe scoperto che era stato assassinato un innocente.
Però scusami Rosario, veramente pensavi di ammazzarti adesso? Siamo
seri. Sì, io ho per tutta la giornata l'avrei fatto, persino immediatamente alla notizia. Poi mi ha salvato un mio amico avvocato.
Come?
Mi hanno salvato un avvocato e dei giudici, che è venuto a prendermi in albergo, mi ha portato nel suo studio e ha detto: il procuratore sta verificando la notizia e vedrai che uscirà la bufala.
Allora, mi hanno mandato un articolo legato alla croce sgozzato, due fermi in paese sotto shock, ma non c'è però nessun collegamento, posto che sia vera questa cosa qua, non c'è nessun collegamento tra motivi uccisione di questo ragazzo appeso per motivi religiosi e l'esecuzione, cioè questo è il punto, cioè è quello che è successo, e questa croce, se questa croce è esistita, non c'è, nessuno parla di motivi religiosi. Luca dalla provincia di Varese, vai.
Ciao.
Dimmi.
Ascolta, volevo farmi complimenti innanzitutto per la proposta del tuo collega dei quotidiani con l'inserto culturale prostitute, perché penso che loro non aspettino altro che questa iniziativa fantastica. Poi volevo dire una cosa su De Luca. Non so se come la pensi tu, ma secondo te in Italia la legge è uguale per tutti come c'è scritto nei tribunali oppure no? No, perché una cosa è interpretare la legge, ma alla fine i procuratori e i magistrati la applicano, la legge. Si vede che qualcuno l'ha scritta male.
Può darsi, è probabile. È probabile che sia così.
Purtroppo sta cosa vale, anche perché lui è salito, ha nominato tutta la giunta, poi dopo un po' è saltata fuori questa cosa.
Allora,
il punto è che molte volte si dà la colpa al magistrato perché lui.
Ma nessuno dà la colpa al magistrato. Io sto dicendo semplicemente che l'Italia non funziona in questo modo. Perché se uno fa una legge, magari scritta male, come dici tu, successivamente qualcuno viene destituito, altri no, uno fa ricorso, poi a un certo punto si scopre che questa legge è più dura per gli amministratori locali, è tutta una buffonata. È chiaro o no che è tutta una buffonata?
No, ma c'è ragione. Sì, è vero.
Basta, punto.
Sì,
ma non c'entrano i magistrati che c'entrano. I magistrati applicano quello là, quello che si trovano davanti, i magistrati che c'entrano, e quello fa è il sistema che non funziona, i ricorsi al TAR e poi invece sono i tribunali che devono decidere, e per alcuni amministratori vale, per altri sì, e poi si scopre che in realtà questa legge forse è più dura.
La cosa strana è che per alcuni sembrava chiarissima quella legge, su Berlusconi non c'è stato alcun dubbio,
perché Berlusconi infatti è un politico, fu estromesso non da amministratore locale, per molti amministratori è sorto il problema, sì, però capisci che la gente
è assurda.
È assurdo. Rosario, Catania, vai. Rosario.
Pronto?
Dimmi.
Giuseppe?
Vai, dimmi.
Allora, io volevo intervenire sulla questione di Crocetta.
Vai.
Cioè, il giallo della presunta intercettazione, se c'è o non c'è, mi sembra un giallo senza assassinio, praticamente.
Senza?
Perché ammesso che ci sia stata
assassino.
Senza il morto, un giallo senza il morto.
Il morto ci stava per spuntare, cioè il morto, comunque vabbè.
Aspetta, allora... intendo dire, cioè, ammesso che questa intercettazione esiste.
No, non esiste,
benissimo. Ma mettiamo che esiste.
In qualità di intercettazione, da parte delle autorità giudiziarie non esiste, a meno che le procure di Mezza Italia stiano dicendo delle stronzate.
Che domani spunta.
Ma non può spuntare, Catania, Caltanissette, Palermo dicono che non esiste. O se dovesse venire fuori da queste tre procure, i tre procuratori dovrebbero andare fuori a calci nel sedere, cioè, mi pare evidente, no?
Vabbè, supponiamo che fosse vera, è comunque una conversazione privata. Quando io parlo con un amico,
questo è un altro discorso,
in privato.
Ma non questa... c'entra, perché la solita storia. Il signor Tutino, medico, era intercettato in quanto sottoposto a indagine. Dai, basta, è una polemica, è una cosa.
Sì, sì, ma non ha commesso un reato, scusami.
Ma guarda, è una vecchia polemica.
Qualcuno pensa che voleva fare realmente un attentato nei confronti della Borsellino?
No,
è ovvio,
no,
che aveva semplicemente il dente avvelenato nei confronti della Borsellino. Ha detto una papalata, cioè non è che io voglio dire che ha detto un qualcosa di sensato, non si è espresso con un'espressione infelice, ha usato un modo di esprimersi inadeguato.
Va bene, Rosario, ciao, ciao, ciao.
Controllo sanitario.
Forse ancora non sa com'era Salerno, ma non... prima che arrivassi io a Segno.
Sì, era peggiore,
c'era un tripudio di morti.
Ma non è vero, no?
Pezzi di cadavere agli angoli delle strade, delfini morti appesi ai muri come sacrificio a misteriosi dei pagani.
Ma no, diciamo. Ma no, lei l'ha migliorata.
Se è arrivata la penicillina a Salerno è grazie a me.
Non credo. Senta, Travaglio in questi mesi l'ha molto attaccata per le sue vicende processuali, no? In cui lei è coinvolto.
Travaglio.
Sì, Travaglio. Travaglio, sì. No, dico, ha fatto un editoriale in...
Travaglio Marco.
Travaglio Marco, si chiama Marco, sì.
Coccobello.
No, 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 no.
Con questo sorrisetto sulla faccia.
Vabbè, ma parliamo invece delle accuse.
Personaggetti, sì. Personaggetti. Gentucola, sì, cialtroneria pura.
Vabbè, però no.
Travaglio lo vorrei, vede, io vorrei incontrarlo nel sottoscala di notte.
No, 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 non è.
È come un coniglio,
no,
dargli la botta finale.
No, 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 invece...
Sono Gentucola.
Gentucola, perfetto.
Personaggetti.
No, però...
Alla fine ha vinto lui, Ha vinto lui ed è rimasto in carica. De Luca, 800 24 0024, grande ritorno qui alla Zanzara. Richiesto praticamente da tutti gli ascoltatori.
Angelo Pane Bianco, no, buonasera, dottor Pane Bianco.
Chi se ne frega, non è mai venuto alla Zanzara, per fortuna,
non lo so.
Anche
Ernesto
sua.
Ernesto Galli della Loggia.
Ma non è mai venuto, no. Non è mai venuto, per neanche. Fortuna nostra e sua anche, cioè non è mai venuto.
Il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano.
È venuto una volta,
direttore.
Perché ha dovuto fare una marchetta, dai,
no,
su.
Sta libero da fare.
Il professor Carlo Taormina!
Buonasera!
Come andiamo? Come andiamo?
Senti la musica del Pirata dei Caraibi!
Sei carico, Carlo? Sei carico?
Sono carico. Gli argomenti di attualità sono particolarmente stimolanti.
Sei in vacanza, professore, adesso?
No, non ancora, magari, mi piacciono i soldi vostri.
No, perché no?
C'è
sta per culo.
A metà agosto.
C'è sta pia per culo.
C'è sta per culo.
C'è sta i soldi nostri.
I soldi nostri.
I soldi nostri. Ho fatto due ville in Sardegna.
Scusa.
Com'era la storia?
Non dica queste cose.
Ma come no, professore, tu hai due ville in Sardegna, mi sembra di capire. Due
io
ville.
Posso anche ospitare, se vuole, per carità.
Beh, saranno monolocali, dai.
Sì,
monolocali. Due monolocali.
Saranno due monolocali.
Uno per me e uno per mia moglie.
Mamma mia, che ricchezza, che spronta.
Siamo ridotti male proprio.
No, ma io guarda che non è un professore, guarda che non è una un
tutti
delitto,
guadagnati,
non è un delitto, uno ha guadagnato.
Lo so, ma guarda, oggi è tutto un delitto. A parte io c'ho il vitalizio, per cui capace che con vitalizio riesco a fare chissà quali,
no, quelle per i cani,
quali follie, quelle sono per i cani e no, è per le persone bisognose,
sì, vabbè,
non solo
quello.
Per i cani,
anche per i cani, però la frase colpì molto, quella per
beh,
i cani.
La frase colpì molto, soprattutto colpì nella seconda parte, quando dissi meglio ai cani che non allo Stato, che poi se li frega.
E riconferma. Allora io voglio capire una cosa: quanto sei incazzato per questa sentenza dell'Europa sui gay? Perché è ora di dire basta, da un certo punto di vista, anch'io lo dico, nonostante sia a favore dei matrimoni e tutto quello che ne discende, perché no, l'Europa non ci può rompere i coglioni, dilla in modo chiaro, dilla alla Taormina,
sì,
non
no,
fare...
ma io sono contrario invece ai matrimoni gay, a tutto.
Vabbè, quello lo sappiamo.
Sono soprattutto contrario a, diciamo così, a parlarne in maniera così spropositata, quasi a creare un nuovo modello di vita piuttosto che quello,
cioè, in che senso di carattere naturale.
Beh, insomma, una cosa è che uno viva le sue esperienze per conto suo senza che rompa i coglioni a nessuno, un'altra cosa invece che faccia esibizione di questo tipo
esibizione?
Di vita che rappresenta, nel tentativo di farlo diventare una sorta di,
sì,
una
modello, sorta di
modello di vita. Io su questo non sono d'accordo. Detto questo, veramente questi io mi sono permesso di scriverlo anche su Facebook, veramente questi hanno rotto i coglioni, perché
cioè, chi hanno rotto i coglioni?
L'Europa. Ci hanno distrutto l'agricoltura, ci hanno distrutto il turismo, ci hanno distrutto il Made in Italy,
poi adesso...
ci distruggono pure la possibilità di fare legislazione secondo quelle che sono le nostre valutazioni, i nostri valori, e di impostare la società in un modo diverso da quello che magari secondo la dinamica ordinaria e diciamo così più accreditata potrebbe essere. Questa storia che bisogna per forza fare le unioni tra omosessuali e farle diventare veri e propri matrimoni, questa è veramente una di quelle porcate che non finiscono mai. Credo
però,
che siamo tutti d'accordo.
Beh, d'accordo.
Beh, no, d'accordo,
Parenzo non è d'accordo. Io devo dire che questo intromisso
non è d'accordo, qui si può prescindere anche dal contenuto. Qualunque
cosa
può essere imposta.
Sì.
Io sono arrivato al punto, dopo le varie riflessioni alle quali ha contribuito anche la Zanzara, sono arrivato al punto che vi sono delle situazioni, soprattutto in materia di diritti civili, nelle quali invece il legislatore non ci dovrebbe proprio entrare, dovrebbero essere fatti delle persone che si vivono in piena libertà come meglio credono, che non rompono le scatole a nessuno.
Ma nessuno rompe le scatole, state di dare dei diritti.
Scusa Carlo, io dico una cosa, io non riesco a capire perché tu non può essere, non dico un modello perché non può essere un modello, perché uno non si può inchiappettare. Io questo non riesco
adesso
a capire.
Detta così,
ma sono fatti suoi. Io non dico che non
debba. Guarda che è una cosa che esisteva anche ai tempi dei greci, la gente si inchiappetta, è normale. A me la gente si inchiappetta, Carlo, non c'è età.
D'accordo, hai fatto inchiappettare, vai pure. Io ti dico una cosa, io dico che ognuno ha il diritto di farsi inchiappettare, ma non ha il diritto di rompermi i coglioni mostrandomi che si fa inchiappettare, né ha il diritto di potermi imporre come possibile regola di vita o possibile.
Ma no, regola di vita. Perché non ci possono.
Vanno puntando ad una sorta di sostituzione di quella che noi chiamiamo la normalità con la loro normalità.
Non mi dirai che non è normale l'inchiappettarsi.
Io penso che non sia assolutamente normale.
Ma scusa, ma tu hai inchiappettato tua moglie qualche volta, detto con tutto rispetto.
Ma che ragionamenti fai?
No, ma è normale.
Sono cose completamente diverse.
Perché diverse? Sempre inchiappettamento è. Abbi pazienza.
A me fa schifo, ma che te devo dire? Non lo so. Insomma, noi stiamo passando da un argomento ad un altro.
No, è questo il punto.
Mi pare sia sempre quello.
Alla legislazione in materia di diritti civili e di costume sociale, imporre qualcosa di diverso da quello che è il comune sentimento.
Ma perché tu pensi che a un certo punto ci sarà, come dire, una sorta di emulazione, cioè quando si introducono queste cose, poi alla fine diventiamo tutti feroci.
Certo, ma infatti bisognerebbe capire che queste sono le posizioni anche,
cioè diciamo, diventiamo tutti feroci, dici?
Le posizioni un po', beh, non dico questo, ma insomma certamente la crescita di questi soggetti da te qualificati in quel modo, io non lo dico più,
no, io dico feroci,
mi condannano un'altra volta, e no, hanno fatto un esperimento delle reazioni dei feroci quando uno gli dice che sono froci, è stato un esperimento interessante. Insomma,
appunto,
nessuno è stato contento, non ho capito perché nessuno è stato contento,
ma infatti non capisco,
io non ho capito perché sono,
allora diciamolo, sono froci, basta,
ma
dillo pure tu,
ma io non glielo dico perché la ritengo una frase talmente stupida. C'è tanto bene il lessico italiano che risponde a quelle che sono le realtà naturali, per cui omosessualità è omosessualità.
L'omosessualità
però è una cosa naturale, e diciamo la verità, l'omosessualità, l'amore gay, l'inchiappettamento è una cosa naturale.
Per me non è naturale.
Per te non è naturale. Per te non è naturale.
No, ma io lo posso avere il diritto.
Sì, assolutamente.
Che c'entrano le leggi con queste cose?
Perché uno vuole, perché uno vuole introdurre in Italia il matrimonio. Uno va davanti, aspetta, va davanti al sindaco, va davanti al sindaco, si dà un bel bacetto, un bel bacetto davanti al sindaco.
Ma perché devi andare davanti al sindaco? Ma io lo dico questo per tutti i matrimoni.
Ma che te frega te, ma te cambia la tua vita.
Voglio dire, etero omosessuale, la stessa cosa, che ci andiamo a fare davanti al sindaco a darci il bacetto?
Ma che te ne frega te? Ma che te ne frega te? Te cambia la vita, te tolgono lo stipendio, no?
A me me ne frega. No, a me me ne frega, perché di fronte a quello che è il comune sentimento dei cittadini.
Ma quale comune sentimento di chi?
Saluto di persone che invece si comporta in maniera diversa e vuole imporre questo tipo di,
comunque guarda, siamo circondati da froci, questa è la realtà.
Questo purtroppo è pacifico, questo purtroppo,
ma guarda, ti assicuro che è un mondo, è un mo, è un mo, è un mondo pieno di froci. Guarda,
però guarda, ti voglio dire una cosa,
secondo me fra poco arriveranno anche alla presidenza,
ci sono quelli che lo dicono, che ci sono i froci, ma ci sono anche quelli che non lo dicono, né dicono di essere contro o comunque di non approvare, però poi la società in ogni caso ti giustamente ieri Crocetta diceva, no? Dice, ma guardate che a me mi hanno attaccato perché, soprattutto perché sono omosessuale. Io sono convinto che è la verità questa.
Aspetta, adesso andiamo su Crocetta, fermi.
Dico che ognuno ha il diritto di farsi inchiappettare, ma non ha il diritto di rompermi i coglioni mostrandomi che si fa inchiappettare.
Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità.
La Zanzara.
Dico che ognuno ha il diritto di farsi inchiappettare, ma non ha il diritto di rompermi i coglioni mostrandomi che si fa inchiappettare. A me mi fa schifo, ma che te devo dire? Non lo so.
Allora, abbiamo il professore avvocato Carlo Tormina ai nostri microfoni, voglio invitarlo con me ad un Gay Pride. Andiamo insieme al Gay Village a Roma? Caro.
No, guarda, assolutamente no.
Perché?
Guarda,
facciamo un grande gesto.
No, quale grande gesto? Innanzitutto il grande gesto hanno fatto loro, perché hanno fatto una immagine a dimensione naturale che mi ritrae, dove si possono tirare le freccette. Mica è una bella cosa.
Andiamo
al Gay Village insieme, dai.
Ma con tutto quello che hai detto, scherzetto pacifico.
Ma che
è un posto, c'è una festa con musica.
Ma c'è l'etero village. Ma che ragionamento sta a fare? Se siamo tutti uguali, se dobbiamo essere tutti uguali, dobbiamo.
Ma per te non sono uguali. Per te non siamo uguali. Non siamo tutti uguali.
Per me, guarda, basta che facciano il loro comodo per conto loro.
Ma che vuol dire per conto loro?
Per conto loro, senza rompere le scatole con queste manifestazioni pubbliche.
Ma
che mi fanno ribrezzo,
ma cos'è che ti disturba?
Ma
scusa, quando
ti disturba, chi se ne frega se ti fa ribrezzo? Scusa,
ma avete visto l'ultimo Gay Village, che Gay Pride, che è stato fatto con Marino in testa?
E allora?
Mamma mia, sono cose veramente ignobili.
Ma che c'era? Che c'era? Due col culo di fuori, col culo di fuori, vabbè.
Ma perché il culo di fuori non se lo mette a casa sua e ci fa quello che gli pare? Per quale ragione mi si deve mettere in mezzo alla piazza col culo di fuori e io devo stare lì a subire il culo suo? Scusa.
Se fosse stato il culo di una donna non avresti detto niente, dai,
ma
su.
Ma quello è normale, ma che ci ha detto?
Ma come è normale? Dai, ma che vuol dire? Il culo di una donna va bene, il culo dei froci no.
Ma non c'è dubbio che il culo di una donna va bene e quello di un frocio no. È evidente. Almeno per me è chiaro.
Anch'io preferisco il culo di una donna.
Parenzo no.
Ma io guarda, io sono eterosessuale, però non capisco assolutamente questa tua iracondia.
Ma perché è incazzato con le manifestazioni?
Io perché è incazzato. incazzato, perché giustamente ha dovuto pagare per quello che ha detto.
No,
per questo è arrabbiato.
No, gli brucia.
No, non paga un cazzo, non paga un cazzo.
Io non sono iracondo. A me veramente dà fastidio.
Ti dà fastidio?
Fastidio fisico, questo tipo di...
A te ti danno fastidio fisico i froci, ti danno fastidio fisico, dai. Ti danno fastidio fisico i froci, diciamo la verità. Questo non è...
Ma come certo? Ma non si può dire certo.
Ti danno fastidio fisico i froci. Uno ha diritto... Io dico la verità. Uno ha diritto di avere fastidio o no? Sì. Ma che è un delitto? Tu hai un amico frocio? No, non ce l'hai.
Io?
No.
No, io non lo so se che ne sai chi è frocio e chi non è frocio.
Normalmente
li riconosco, però ci può essere pure qualcuno che magari.
E come li riconosci? E che c'hai?
Si riconoscono subito, dai, si riconoscono. Ma non si debbono dispiacere se non è difficile riconoscerli.
Ma come fai a riconoscerlo?
Ci sono dei movimenti, delle mosse, delle mossette, dei particolari, certe volte io li ho studiati, li capisco.
Ma che non ho capito come si fa a riconoscere. Qualcuno dice dalla voce, ci sono degli studi.
No, beh, non è dalla voce, soprattutto il movimento delle mani, il modo di camminare, ci sono tante cose.
E li pizzichi subito.
Io li pizzichi subito, come i delinquenti, uguali, i delinquenti li riconosco subito.
Ma che paragone è? Come i delinquenti? Ma che vuol dire?
Io
li difendi i delinquenti poi?
No, io mica sto dicendo che sono delinquenti. Però dico, nel momento in cui si tratta di capire se una persona ha fattezze fisiche che dimostrano una certa cosa piuttosto che un'altra,
li riconosci
su di farlo.
Tu sei capace.
Normalmente non mi sbaglio, che vi devo fare?
E subito dopo ti fa schifo, diciamo, e subito dopo ti fa orrore. Cioè, tu che stringere la mano a un frocio, un po' ti fa schifo, diciamo.
No, non è che no.
Beh, un po' sì.
Un frocio non mi fa schifo, a me mi fa schifo quando si comporta da frocio.
In che senso, scusa? In che senso? Quando si comporta.
Una mano, cioè, per carità.
No, che ne so, magari.
Ma però se comincia a fare lo stronzo, no, scusa.
Ma in che senso fa lo stronzo?
Lo sapete voi bene che siete bravi.
Io non lo so, io vado al Gay Village e nessuno fa lo stronzo con me.
Ma il Gay Village è proprio una stronzata di sé, quindi non c'è bisogno di fare che qualcuno.
L'amica Luxuria, perché... direttore artistico Vladimir Luxuria.
Ma lasciamo perdere, ma si fa una ghettizzazione di questo genere. Sono loro che si ghettizzano da soli, perché in quel modo proprio
lotta sempre
diversi dagli altri, sono loro che fanno.
Ma scusa, un bel trans, non ci sei mai andato a un trans te?
No, mai, guarda, quello poi guarda, assolutamente. Guarda.
Vabbè, così sono peggio dei proci. Peggio...
Ma io non ho capito cosa gli ho detto.
Sto facendo un noto processo di trans.
Addirittura.
Che tutti quanti conoscete, che è successo a Roma qualche anno fa, eccetera. Ho visto delle cose veramente.
Cioè, ma chi difende? Ho capito io quale.
Ma che hai visto? Hai visto cose che nemmeno ho visto.
Ma chi difendi tu? Chi difendi?
Ma sono cazzi suoi adesso.
Difendo sempre i criminali.
Difende sempre i criminali. Vabbè, d'altra parte,
l'avvocato. Il supposto ricattatore difendi di quella storia.
No, che c'entra? Quella è la storia della Pezzopane, non c'entra niente.
No,
quella è un'altra cosa,
Quella non c'entra niente.
No, c'è anche un ricatto in quella storia.
Vabbè, ma non credi, hai visto cose sui trans? Perché secondo te i trans non sono persone normali?
Sono persone. Non sono persone normali.
Non sono persone normali.
Rispetto alla normalità, non sono persone normali. Che poi vadano rispettate nella loro, diversità, appunto, e basta.
Ma perché gli uomini sono così appassionati dei trans? Secondo te? Molti vanno a trans.
Sono molti, sì.
Molti vanno a trans.
Hanno questa doppia anima.
Questa fissazione, no? Questa fissazione sessuale. Ma tu ne hai viste di tutti i colori sui trans, no?
Sì, ho visto. Veramente ho avuto l'occasione.
Ma raccontami una cosa, è divertente.
No, è che te devo raccontare, poi vengono fuori i nomi e i cognomi, lasciamo perdere.
No, vabbè. Allora, hai saputo che tra l'altro un trans è riuscito a ottenere dalla Cassazione una sentenza che, nonostante non sia stato operato, si può diventare donna.
Ma vi rendete conto dove stiamo arrivando?
Dove siamo arrivati?
Bisogna agire in prevenzione.
Cioè, in prevenzione che vuol dire?
Ecco perché queste fughe in avanti sono la dimostrazione che bisogna essere intransigenti, perché siamo arrivati al punto che un ufficiale di stato civile quale io dico da donna dico sono uomo o da
sei
uomo,
Carla
dico, sono donna.
Da domani sei Carla Taormina. Dov'è il problema?
Ma hai capito tu le cazzate dove stanno arrivando? Questa è la cazzatura che ci ritroviamo.
Carla Taormina,
chi fa male?
Questo è il degrado nel quale siamo
caduti.
Il degrado
è chiamarsi Carla Taormina, non Carla Taormina.
Io sono Davide Parenzo, sono donna, e quello deve scrivere Davide Parenzo
senso, donna, ma stiamo a scherzare?
Ma no, ma
allora, chi disturba? Ma non ho capito io.
È sempre un falso in atto pubblico. Ma se dici cioè, che donna, se scrivi che donna invece è uomo, se scrivi che uomo invece è donna, se scrivi che uomo o donna invece è trans, tutte e tre le volte è un falso ideologico.
Ma fai una denuncia,
pubblico.
Fai una denuncia.
Ma capire, ma che vuoi denunciare? Ma qui bisogna mandare in galera tutti, no?
Ma in galera tutti addirittura.
Ma scusa, ma una corte di cassazione, ma da dove cazzo l'ha preso la corte di cassazione? Ma da dove l'ha preso?
Scusa Carlo,
ma scusa, tu hai sempre saputo o non hai mai saputo che se un ufficiale stato civile scrive che Giuseppe Cruciani è donna, fa un falso in atto pubblico o no?
Ho capito, però succede allora, questo, che uno va lì,
succede che uno va lì e dice io mi sento
puro,
donna.
È diritto allo stato puro questo, ma,
no, però,
ma dove stiamo? Ma dove stiamo?
Però scusa.
Ma dove stiamo? Secondo la concezione psicologica personale io mi do il sesso in un modo piuttosto
ma non solo
altro.
Psicologica, non solo.
No, me, qual è?
Io fisicamente no, perché
io fisicamente mi sento una donna, invece quello è uomo. E che cazzo è il ragionamento?
No, dico,
non è un falso in atto pubblico, è un falso in atto pubblico.
No, però scusami.
È un falso in atto pubblico.
Tutto nasce dal fatto che uno dice, no? Uno dice, va lì, si sente donna, non si vuole fare operare perché l'operazione.
Ma come ti senti donna? Ma come ti senti donna?
No, se perché uomo, ci sono, ma ci sono delle persone. Oh, amico mio, accettalo.
Ma una cosa è un documento, un'altra cosa è come ti vivi.
Ma ci sono delle persone.
Persone che si sentono donne.
Ci sono persone che si sentono donne.
Sono da donne. Non è che devo andare all'anagrafe a dire sono donna.
No, la cosa ormonale. La cosa ormonale. La cosa ormonale.
Ma che c'entra la cosa ormonale? La cosa ormonale. C'entra se ce l'hai o se non ce l'hai, se sei donna o se sei uomo. Questo
ma no, ma non ci sono solo questi. Ci sono i trans. Se no non esisterebbero i trans. Se no non esisterebbero i trans. Amico mio.
Infatti, il trans, come lo scrivono il trans? Qualunque cosa scrivo, devono scrivere quello che ritengono che sia la situazione fisica, quindi il trans c'è l'uno e l'altro e ci scrivi che è trans, ma che me ne frega a me?
Tu dici non può essere scritto che è uomo, che è donna, invece è un uomo ma col pisello.
Scusa, ma scusami tanto, ma voglio dire, ma se lascia stare il trans,
ma l'operazione attimo, tu l'operazione
è un problema
ma quello è quello
no,
il problema
no,
ma
no,
io
no.
Non capisco
come no?
No, il problema
ma
è che
era anche un radicale una volta
è, ha detto la Cassazione
ha detto.
Se una persona che è uomo va dall'ufficiale di stato civile e gli dice guardi io sono uomo ma mi sento donna e quindi lei mi tra
ma non è, devi portare delle prove, devi portare delle
Giuseppina Cruciani, quello mi deve scrivere come Giuseppina Cruciani, ma capito qual è la storia?
Ma devi portare delle prove Carlo,
ma quali prove? No,
sì la prove
devi dichiarare, no devi
ma
dichiarare,
non basta una dichiarazione, non basta una...
no come non basta
no non basta solo la dichiarazione,
no, la sentenza della Cassazione
no no vai a leggere bene
dichiarazione
no
fatta.
Non solo la dichiarazione non solo la dichiarazione. Comunque vabbè amico, bisogna accettare che il mondo sta cambiando il mondo sta cambiando.
Ma no, ma cioè,
ci saranno i matrimoni gay, ci saranno le adozioni, ci saranno le adozioni.
E ti pare una crescita morale?
Oh, io a me io
morale,
vedo,
ma perché mai che sei il cercatore il censore? Scusa.
A me pare veramente una grossa porcata e una deriva che andrà sempre peggio. Altro che questa sentenza della Cassazione. Vedremo quello
che ne so, magari avrai un nipote omosessuale, anche tu avrai un nipote.
Ma pazienza, se lo tiene il padre e la madre, che me frega a me.
Ma come?
In che senso? Scusa, perché non staresti insieme a un nipote omosessuale? Scusa, poveraccio.
Il nipote omosessuale, lo cercherei di fargli capire di andare verso altre direzioni. Cercherei se fosse un fatto fisico, perché secondo me è principalmente un fatto fisico.
Io non ti
come
ci
fisico?
Tanto lì a fare il nonno.
Come fisico?
Un omosessuale faccia la sua vita da omosessuale senza rompere i coglioni.
No, scusa, non ho capito. Ma cosa c'entra il fatto fisico? Perché è un fatto fisico? Non ho capito.
Beh, perché che?
Uno nasce
omosessuale e l'altro nasce non omosessuale, scusate.
Ho capito, ma fatto fisico, tu dici, è un difetto fisico.
Eterosessuali prevalentemente nel 99% dei casi.
Ma è un difetto fisico, non ho capito.
Uno che ha questo tipo di propensioni e non ne ha delle altre, vuol dire che
è difettato, invece, è difettato.
Certo, è difettato sì, che lo è difettato.
Certo, dai, ma non è possibile dire delle cose simili, mamma mia.
Io la penso così.
Fai pure il docente universitario.
Ma guarda,
questo non c'entra assolutamente nulla, perché io ti ripeto, non è che io entro nella logica della diciamo così
del rispetto.
Appunto, a me, io rispetto,
ha diritto di dire queste cose.
Io rispetto le persone.
Però,
ma le persone devono rispettare me, per cui a me non mi
ma chi ti rompe le scatole a te?
Con gay pride e con tutte le altre porcate che fa.
fanno. Tutto
scusa,
qua.
Ma Luxuria non ti piace come donna?
Luxuria. Ma mi stai facendo una domanda, perché Luxuria è una persona che io conosco e che apprezzo anche.
Ah, meno male.
È perché è una persona intelligente.
Ma ci sono dei trans bellissimi, ci sono dei trans meravigliosi, dei trans stupendi.
Ma scusa, ma Luxuria credo che abbia fatto tra l'altro il suo passaggio verso la femminilità.
Non si è tagliato il pisello, no, ha deciso di non farlo. Vabbè. È rimasta col pisello.
Però vive da donna e in maniera molto molto
appunto
sobria signorile. Sobria, no, dici, esatto, sobria, esatto, sobria. Esatto. Beh,
a me pare sobria. Beh. A me pare sobria e a me pare pure equilibrata e mi pare anche che abbia una certa ritrosia verso determinate manifestazioni.
Senti, professore, un'ultima cosa, ma chi va a prostitute, come dice Parenzo, è uno sfruttatore?
Un miserabile.
Parenzo dice che è un miserabile, che tu sei andato a puttane, scusami se
naturalmente tutti siamo andati a puttane, ma nessuno può dire di no.
Però dunque, anche tu sei andato a puttane?
Io?
Sì.
E perché ce devo andare a puttane, scusa?
No, ma chiedere, per carità.
Ma come si fa a dire una roba
così? Non ci dovevo andare, ci andavo.
Ma ci andavi, prima di essere sposato, le solite cose. Vabbè. Certo, anche dopo, però non si può dire.
Quello non si può dire.
Hai pagato delle donne per il tuo piacere.
Allora?
Però su questo ha ragione Parenzo.
Come ha ragione Parenzo? Cioè chi va a prostitute è un miserabile.
È veramente un miserabile.
Ma come è un miserabile?
Anch'io sono stato un miserabile.
Ma veramente stai dicendo?
Sì.
Cioè, perché hai fatto un errore ad andare a prostituta? Perché hai alimentato alimentato un traffico. Per quale motivo lo dici?
Ma chi? Stai chiedendo a me?
Sì, certo. Sì.
Ma no, ma perché veramente si tratta del favoreggiamento di un degrado della persona umana che non lo sopporto più, anche perché guarda, nella mia vita professionale ho visto tante di quelle miserie, tante di quelle disgrazie, gente tratta in schiavitù, veramente.
Vabbè, ragazzi, siete diventati di un moralismo veramente vergognoso.
Ma non è moralismo,
c'è veramente.
Vabbè.
Io capisco uno che si innamori di una persona, che abbia anche che sia prostituta, non ha importanza, ma la cosa proprio brutale alla quale assistiamo oggi nelle nostre strade, francamente. Guarda.
Vabbè, ciao professore. Ciao.
Lasciati un parenzo. E alla defecazio non ci penso.
A me mi fa schifo, ma che te devo dire? Non lo so.
La zanzara.
Ma non c'è dubbio che il culo di una donna va bene e il culo di un fracio no. Scusa, è tanto evidente. A me mi fa schifo, ma che te devo dire? Non lo so.
Allora, a ripensarci bene, alcune frasi pronunciate ieri, so che non me ne frega assolutamente nulla, però mi è venuto in mente, e allora ve lo dico, alcune frasi pronunciate ieri dall'ex candidata alla Regione Veneto Moretti sono incredibili, incredibili. Cioè, praticamente accusa il Partito Democratico, comunque chi gli ha fatto la campagna elettorale.
No, chi ha fatto la comunicazione.
Sì, cioè a parte che accusa società. Anche Renzi perché dice che ha perso perché il governo si è messo contro gli insegnanti, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo, ingrata totalmente nei confronti di Renzi che l'ha praticamente strappata a Bersani. L'ha portata al Parlamento europeo e poi successivamente l'ha fatta candidare in Veneto, ma lasciamo perdere, chi se ne frega. Dice la Moretti che ha perso perché l'hanno vestita praticamente come un ferro tramviere, come un
tramviere. No, lei dice, io non ero me stessa, non mi sentivo me stessa.
Sì, ma per l'abbigliamento, soprattutto per l'abbigliamento. Sì, cioè, pensa di avere perso le elezioni in Veneto in un modo rovinoso per l'abbigliamento, che è proprio il contrario di quello che uno dovrebbe dire. No, ma vi rendete conto? Cioè, i veneti, io lo sapevo fin dal primo istante, questo me lo devi dare atto, Parenzo. Appena ha fatto quell'intervista su Lady Like, ho detto la campagna elettorale è finita in Veneto, non ha più ragione di esistere. Zaia può anche stare zitto, poi non è stato zitto, ovviamente è andato ovunque. Poteva stare zitto e avrebbe vinto lo stesso.
Va bene, d'accordo. Dopodiché quella è una terra che è martoriata da personaggi martoriata, Bitonci.
Ma che c'è? A proposito di Bitonci, ha dato del terrone a uno. Beh, una scena meravigliosa. Che ha detto? Comunista, terrone. Che gli ha detto? Comunista, terrone.
Terun, torna al tuo paese.
Foresta, come si chiama?
Foresta, un consigliere comunale, certo. Foresta.
Terun, che gli ha detto? Terun, torna al tuo paese. Voti su voti. Piero da Bologna. Altissimi, questa è la pezzo pane. Piero da Bologna 800 24 00 24. Vai. Oh, Piero. Paco Belluno, vai. Ehi, dimmi, non si sente la mazza. Sergio da Roma, vai.
No, sono qua, sono qua.
Allora,
sono
Paco, qua. Prima Paco, poi Sergio, vai.
Ciao Crusani.
Dimmi,
ascolta,
dimmi.
Io ti chiedo solo 2 minuti, no?
Sì.
Dovrei dirti una cosa molto importante.
Sì.
Allora, io sono africano.
Sei africano, sì. Perché ti io chiami Paco, però? Paco è un nome sudamericano. Sì.
Va bene, non importa, no?
Beh, come non importa?
Allora, ultimamente mi sono successe 2 cose.
Vabbè.
Che dovevo far riflettere.
Sì, che ti è successo?
Allora, io l'altro giorno, portando mia moglie all'aeroporto, perché lei è andata in vacanza,
sì,
no? Tornando indietro a Treviso, perché io abito a Feltre,
sì,
per andare all'aeroporto a Venezia devo passare per Treviso.
Sì.
Tornando indietro, io mi sono fermato a un bar. Di solito mi fermo spesso a bere il caffè. Sono entrato, c'erano in 4,
sì,
con la barista.
Sì.
No, essendo anche una persona educata, entro, buongiorno, salve, buongiorno. Ma non mi ha risposto nessuno, mi guardavano. Ma la cosa che faceva ancora più male è la barista che si è girata dall'altra parte.
La?
La barista.
La barista che si è girata. Beh, si è girata,
girata dall'altra parte.
Vabbè, adesso, amico mio, dimmi, che è successo concretamente? Al di là degli sguardi che non ammazzano nessuno, per carità, perché? Non è piacevole.
Allora, i leghisti che tu difendi spesso.
Ma io non difendo nessuno, me ne sbatto coglioni.
Tu li difendi, Cusano, io ti ascolto, guarda, sai cosa dice mia moglie?
Che dice tua moglie?
No, io sono, ma tu ascolto questo programma, qua che ti fai incazzare e mi urli qua, ti incazzi e poi dopo ascolta il programma.
Dimmi.
Allora, il discorso, io, per dirti che io ti ascolto sempre, anche quando sono in Africa ti ascolto. Allora, il discorso è questo, l'altro giorno anche, arrivo un parcheggio al centro commerciale qua del Lino, c'è una macchina, si vede che è macchina nuova perché è targata 15-2015, loro tre, la macchina che era parcheggiata vicino, ho visto un parcheggio libero, io mi sono messo là.
Sì, non la facciamo lunga, però non possiamo tediare i racconti di Paco. Sì, no, ho capito, ma prima è partito una cosa.
Bisogna parlare lunga, cazzo, bisogna parlare lunga, perché voi adesso sei modero guardare male, trattare male i neri.
Ma no, a parte gli sguardi, che ti è successo? Allora, al di là degli sguardi di ostilità, va bene,
però carità, se li ha visti, se li ha percepiti, allora, se li ha sentiti.
Ma non possiamo discutere sugli sguardi di ostilità nei confronti.
Bisognerebbe discutere.
Io sono un cittadino come te, Cruciani. Io sono
ma chi dice il contrario? Chi dice il contrario?
Io sono un cittadino come te.
Vabbè, allora?
Ti spiego perché. Allora, questi leghisti, se non si fossero stranieri qua, tra commentari, muoiono di fame. Ti spiego perché.
Vabbè, adesso non esageriamo, muoiono di fame, dai, su, pure tu.
Devi ascoltare.
Ma ho capito, ma Paco, al di là di questo, ti guardano male, d'accordo, ti guardano male. Deficienti quelli che ti guardano male, anche se è un diritto guardare male.
C'è gente che fa propaganda come Salvini, come te, come leghisti.
Ma io non faccio nessuna propaganda, amico mio.
Praticamente tu, a sentire parole nero, negri, lo dici in un tono talmente offensivo, no?
Io ho
gli amici che mi chiamano uomo nero, che non mi dà fastidio, mi chiamano negro, che non mi dà fastidio, la gente che mi vuole.
Ma
bene,
io ti posso dire negro, caro amico negro, caro fratello negro, fratello negro, ti chiamo
allora,
negro.
Allora, in modo che lui dice,
fratello negro.
Ma io, mia figlia che è nata qua. Adesso, ma tu sai quanto costa fare il permesso di soggiorno a mia figlia che è nata
amico
qua?
Mio, ma io che cosa ti devo dire?
Pazzesco,
non ho capito. Tu giustamente la telefonata si è chiusa. Sergio da Roma, dai. Dai, su.
Chi nasce non qui è non italiano, figlio.
Non l'abbiamo,
dai,
no, basta. Chi nasce qui italiano lo dici tu.
Certo.
Lo dici
chi
tu.
Nasce qui, lo
questo lo dici tu. Questo lo dici tu.
È italiano.
No,
basta,
secondo la legge italiana non è italiano.
Questa roba della cittadinanza.
Sergio da Roma.
Ha uno stato, ma siamo europei.
Sì, ma che ci frega. No, africani, perché europei? Africani. Perché europei? Africa anche. L'Eurafrica, facciamo l'Eurafrica. Facciamo l'Eurafrica, tutti
tu
possono. No, ma
tu
tutti possono circolare.
Tu?
No, tutti possono circolare.
Sono europeo, sono un italiano europeo.
Io non sono europeo, sono italiano. Europeo non me ne frega un cazzo. A me l'Europa non me ne frega un cazzo.
Ma mi fa schifo tutto.
No, mi fa schifo tutto, no, ma l'Europa non me ne fotte una mazza. Sergio da Roma. Non me ne frega niente l'Europa, che devo dire? Che devo essere europeo? No, non mi sento europeo, mi sento italiano, forse.
Senti europeo della cultura europea che puoi girare.
Non me ne frega nulla. A me dell'Europa non me ne frega niente. Sergio, odio tutte le istituzioni europee, i burocrati europei, eccetera, eccetera. Tutti li odio. Sergio da Roma.
Buonasera, salve Cruciani, buonasera Parenzo, salve. Niente, ma non c'è più il signor Taormina?
No, non c'è. Che dove fare?
Dobbiamo fare una causa. Perché io volevo intervenire più che altro su quello che diceva lui, perché io sono frocio, sì. Come dice lui, come
lo dico anch'io, insomma,
vabbè, sì, lo so, l'ho sentito. Allora, niente, io volevo sapere, visto che lui dice si autoproclama normale, noi non siamo normali, gli facciamo schifo, e lui dice che noi ci imponiamo. Io non credo affatto che noi ci imponiamo, noi stiamo semplicemente chiedendo dei diritti, insomma, come tutte le altre persone, quelle che lui reputa normali. E a quanto pare, però, in un paese come l'Italia, a differenza di tanti altri, non ci ascolta neanche nessuno. Quindi come fa lui ad affermare che noi ci imponiamo? Noi non ci imponiamo proprio.
Vabbè,
nulla,
però adesso non possiamo intavolare una discussione sulla parola imporsi o non imporsi. Vabbè, secondo Taormina c'è una sorta di colonizzazione dei gay in Italia. Vabbè, allora?
Vabbè, ma non è una colonizzazione.
Vabbè, Sergio, però mi sembra una cosa francamente meno importante delle cose che ha detto Taormina, perché l'ha detta di tutti i colori.
A me fa schifo, ma che te devo dire? Non lo so.
Sì, però quello che dico io, Cruciani, cioè sì. Perché io ho ascoltato più o meno tutte le trasmissioni.
Ma tu vuoi portarla su un discorso di serietà, come su un discorso di no o no?
Sì, anche di serietà, anche perché comunque c'è, cioè, dopo tanti anni sentirsi dire sempre frocio, ricchione, sì. E questo e quell'altro. Sì. E insomma, cioè io forse penso che persone che utilizzano poi questo modo di parlare, adesso non parlo di lei perché io poi penso che lei spesso ha sempre parlato poi fondamentalmente a favore dei diritti,
vabbè, allora...
e insomma tutte queste cose. Cioè, dico, non mi sembra carino da parte di un personaggio come Taormina.
Va bene, Sergio, grazie. Emilio da Pavia, vai Emilio. Dopo un po'.
No, niente. Pronto?
Dimmi Emilio.
Niente, io ho sentito l'altra sera quella telefonata, si parlava di quel condominio, palazzo che era stato occupato per metà della gente che arrivava da via, no? Con gli italiani che erano lì, difficile convivenza, i poliziotti.
Vabbè, una settimana,
che
chiedevano, 9 persone, una settimana,
che chiedevano i documenti agli italiani, tutte queste. E interveniva sempre Parenzo quando si parlava di queste persone e diceva: e dove li mandiamo? E dove li mandiamo?
Dove li mandiamo?
Ma non è un problema. E dove li mandiamo?
Esatto,
e dove li mandiamo?
E dove li mandiamo?
Non ci do la risposta.
Bravo.
E dove li mandiamo?
Ma com'è che faceva?
E dove li mandiamo?
Tutte
queste persone?
Dove?
Come facciamo? Dove li mandiamo?
Dove li mandiamo?
Allora, ma guardi che non è un problema semplice, c'è gente che arriva, bisogna ospitarla. E dove li mandiamo?
E quindi? E lei dove li
manderebbe?
A casa di Parenzo, punto. Quante
20
persone
e 27, benvenuto all'idiota. È l'angolo dell'idiota. Benvenuto,
no,
benvenuto all'idiota.
Io non ho offeso nessuno.
Emilio, com'è che simpatica? Fermi tutti. Com'è che
ha fatto una simpatica imitazione? Benvenuto. Ma non è per l'imitazione, è per
no, era meglio quella prima. Era meglio quella prima.
Meglio quella di prima.
E poi offende, dice delle parolacce.
No, ho detto che sono le 20 e 28 e l'angolo dell'idiota.
Questo lo quantifica, dice il livello
riservato
di questa persona. Se Parenzo fosse così generoso come dice di essere, stasera lui sarebbe a dar da mangiare quelli che arrivano con i barconi.
Non si preoccupi, che quando dovevo portare degli aiuti nelle tendopoli l'ho fatto, ma non devo dirlo a lei.
Sarebbe là a dargli da mangiare.
Non si preoccupi.
Da mangiare ai bambini.
Non è un problema di singolo.
I loro panni.
Guarda,
invece non fa un tubo, armatevi.
Ma che non faccio un tubo lo dice lei,
armatevi,
e non devo dire alla radio quel che faccio io privatamente.
Piena,
è un problema dello Stato. Scusi, l'angolo dell'idiota si esaurisce in 45
secondi. Fallo parlare, però, se no vi sovrapponete, non si capisce niente.
No, ma non è offensivo.
No, se vi sovrapponete, non si capisce. Fallo finire un discorso e poi attaccalo. No, ma che te lo devo dire?
Io non l'ho offesa. E lei offende, questa è la sua generosità, questo è il suo buon cuore, questo è il suo amore per il prossimo. La prima cosa che fa è offendere gli altri.
Perché gli hai dato dell'idiota, questo dice, capito?
Sì, vabbè,
certo,
no, utile, inutile, idiota.
Ma io non l'ho offeso, io non l'ho offeso. Io solo ho detto cosa, perché non si può imitare una persona nel modo di parlare. C'è gente che lo fa in televisione, guadagna miliardi.
Ma com'è che ha fatto? Com'è che ha fatto lei? La prima imitazione, qual è?
Ma infatti, ma io ho dato dell'idiota per quel che lei ha detto, non per l'imitazione.
No, non c'è perché, lei ha dato dell'idiota, non c'è
quello che lei ha
si
detto,
è qualificato,
certo.
Lei
per
è una
che lei ha
maleducata,
sostenuto. Sì, può essere.
Può,
con i maleducati sono maleducato.
Comunque,
perché quando uno come lei
poi,
ha finito,
lei sa perché dà dell'idiota,
ha finito?
Perché
perché no, ho finito, lei lo dà perché è alla radio, lo dà dell'idiota davanti a una persona in una piazza. Guardi
se
che
lei me lo dice, se lei me lo dice, se lei
tanto,
sostiene
non tanto calma gliele mena, lo mena
penso che dare dell'idiota a uno che sostiene se il classico argomento se li porti a casa sua, questo è un argomento
lei è un maleducato, un arrogante, è
Emilio,
un maleducato,
Emilio,
è un
argomento Emilio, idiota. Emilio ha detto, ti ha dato dell'idiota per quello che hai detto,
l'argomento che ha usato,
hai risposto,
secondo me è un argomento idiota,
siamo tutti tranquilli, anzi no,
un argomento idiota. Ho chiesto quante persone ospita Parenzo a casa sua, quante ne sta aiutando momento,
distinguiamo quanto uno aiuta quel che uno fa privatamente, se vuole lascio il numero e glielo dico,
fermi tutti,
dirlo,
Emilio, ciao,
dico,
fermi, basta,
no, alla
fermo,
radio non lo
pubblicità,
dico.
Ciao.
E dove le mandiamo tutte queste persone?
Pubblicità.
La Zanzara.
Non c'è dubbio che il culo di una donna va bene e il culo di un fascio no. Scusa, è tanto evidente. Oh, a me mi fa schifo, ma che te devo dire? Non lo so.
Caro Parenzo, ho testé scoperto che Radio 24 è riuscita a realizzare una trasmissione.
Sì, no, infatti stavo
cani,
per dirti.
Amico mio!
No,
cani, animali o solo cani? Non ho capito, animali, cani, che
no,
c'è?
No,
ditemi,
bello,
ditemi, informatemi,
spot, informatemi. Mettersi dal punto di vista
del cane.
Sì, lo so,
il titolo, non mi dite il titolo, eh?
No, è bello. Hai sentito cosa ha
detto? Solo cani,
no, sì. Mettersi dal punto di vista del cane.
Perché il cane è un punto di vista.
Cioè, anche cosa per... Senti, mandalo lo spot. Sì.
Guarda, ti giuro, voglio saccheggiare questa trasmissione tutta l'estate e voglio prendere per il culo... Cosa pensa il cane?
Perché cosa pensa il cane? Ha detto la signora Rosita Celentano, l'ha detto prima.
Ragazzi, ma perché non facciamo una trasmissione pure sui topi? Cioè, siamo riusciti ad arrivare a fare una trasmissione su cosa pensa il
cane. Cosa pensa il cane?
Pazzesca,
cosa mangia? Se è soddisfatto di quel che mangia? Ti ho raccontato della...
No, dai, ragazzi.
Chiedimi se sono felice.
No. Ma ti prego, non ce la faccio.
Mondo dalla prospettiva del cane.
Ma quale prospettiva, cazzo? È un cane! È un cane!
No,
divento mazzo io, divento.
L'altro giorno ti
ma
ho
cosa
raccontato.
Cazzo vuoi raccontare?
Domani sarò
quante
di nuovo. Domattina, scusa, no, voglio dirti una cosa. Domani mattina sono di nuovo a Ponza, no?
Ma
e domani
se
sera
prega.
Tornerò nel posto dove il signor Cecchigori. No,
sì,
ti ho già
detto. Ah, sì, Cecchigori, sì, Cecchigori. Quello è fantastico, sì.
Ha portato il suo, è arrivato il suo, come si chiama?
Ha dato il risotto al pescatore al cane. Si è dato il risotto al pescatore dal cane. Senti, però io non capisco perché. Perché i cani devono essere privilegiati ad avere una trasmissione radiofonica e i topi no? Cioè, perché non fanno una trasmissione sui topi?
Nessuno ha un topo.
No, ma sì, a parte che ci sono persone che hanno dei topi. Non è possibile. La prospettiva dei cani. Cioè, ma tu ti rendi conto nell'abisso, l'abisso in cui siamo precipitati? Siamo precipitati in un abisso incredibile. Perché ormai nella ricerca spasmodica di trovare delle trasmissioni. Allora uno fa. Ma dai, su.
Cosa mazzetta? Che è un bel ambiente.
Ma rimanda la sigletta, che è bellissima.
No, la faccio sentire la sigletta.
No, rimandala subito perché senti le paratie sfuggite. Sentila.
No, ma è una missione comica, credo. Spero che sia una missione comica.
Ma è giusto,
spero sia comica.
Del cane, bello,
ma spero sia comica la trasmissione. Se è una missione comica, va bene. Se è normale parlare del punto di vista dei cani. Non mi mandate questa roba,
no, no. Sono felice.
Dai, su.
Il mondo dalla prospettiva del cane.
Ma tu ti rendi conto?
No, ma io sono d'accordo, è giusto.
È con noi Mario Capanna! Evviva!
Un
Mario!
Momento, un momento, un momento.
Buonasera a tutti, Ira, Cruciano, Parenzi, che volete da me?
Parenzo!
No, ma abbiamo scoperto, caro Mario, che tu hai, non so se tu o qualche tuo parente, una specie di piantagione, un ettaro, poco più, non so che cosa.
Di canapa,
giusto o sbagliato?
Beh, scusa, è assolutamente evidente. Sono esattamente 11.500 metri quadri, quindi più di un ettaro.
Più di un ettaro, ma
nella
è tua?
Di Città di Castello.
È roba tua?
Assolutamente sì.
Sua, ma
assolutamente sì.
Fumi o non la fumi sta canapa?
No, non è quella che si fuma.
Ah, non è quella che si
Io
fuma.
Io lo sapevo che voi mandrilli come siete l'avreste subito messa sulle questioni fumogene.
Ma no, perché fumogene?
Ma ti sarai fumato una canna, scusa Marione? Te la sarai fumata da ragazzo del 68?
Allora, guarda, io quando lo dico nessuno ci crede. Io
mai.
Non ho mai in vita mia fumato uno spinello, bastandomi, ahimè, le molte sigarette che fumo da una vita.
Cioè, non hai mai fumato una canna in vita tua?
No, ma
cioè, saranno passati davanti a te tossicodipendenti, eroinomani.
Vabbè, normale, ma a me non è mai venuta voglia.
comunque vabbè, è inutile che dire che tu sei a favore della legalizzazione, eccetera, eccetera. Beh, sì. Però questo è scontato.
È assolutamente scontato.
Questo, forse una delle cose.
Anche
delle,
Giletti, forse.
Delle poche cose. No, Giletti, secondo me, non è a favore della legalizzazione. Secondo,
anche
me,
secondo
no.
me.
Secondo me, Giletti non è a favore della legalizzazione. Io credo.
Comunque,
che...
Cruciani, su questo punto siamo uniti. Guarda.
Su questo punto siamo uniti, sì. Sulla battaglia per la legalizzazione delle droghe leggere.
Non è
siamo...
poca cosa.
No, non è poca cosa. Infatti, apprezzo moltissimo questa cosa. Ma d'altra parte, la tua posizione è un po' più antica della mia, non fosse altro per una questione di età,
è vero.
Caro Mario. Però io voglio capire una cosa: ma è vero che tu con questa roba qui, con questa canapa che ha un contenuto di THC, diciamo, basso, e fai anche le scarpe alla canapa?
Come le scarpe?
Allora, guarda,
le tagliatelle, davvero, le tagliatelle, stavolta, i vestiti.
Stavolta me lo dovete consentire, fatemi dire, io dico delle cosine.
Un minuto e 40, vuoi un minuto,
sì,
e 40?
Un minuto e 40?
No,
sì.
Perché questa è davvero una pianta straordinaria. Cioè, voi avrete visto, no? Il
sì.
servizio che ha trasmesso.
Boh, non lo so, non mi ricordo. Sì, Mediaset, allora? Vabbè.
No, no, appunto, no. E il giornalista che lo ha fatto, devo dire uno molto sveglio, si chiama allora... Luca Pesante, rivolgendosi sul mio campo alle piante di canapa, ha detto: Sua Maestà la canapa. Che è la verità, perché? Dico rapidamente, allora, partiamo dalla pianta.
Sì, sì,
ripeto,
sì.
Sto parlando della cannabis sativa,
sì.
E quella legalmente
cannabis, come si chiama? Sativa.
Agroalimentari,
sì.
Che è diversa dalla cannabis indica per la maiora, per la marijuana, l'hashish, eccetera.
Però la per te sarebbe la stessa cosa, diciamo.
No, sono due cose diverse.
Vabbè, allora no, ma che ci fai con questa canapa?
Le caratteristiche della pianta. Primo, riesce a fissare l'azoto dell'aria e al suolo. Quindi praticamente fertilizza il terreno, cioè si autoconcima.
Vabbè, poi?
Secondo, ha una radice fittonante che può arrivare a circa 90 centimetri. Quindi va a cercarsi l'umidità, le particelle d'acqua in profondità.
Vabbè, poi?
Per cui non ha bisogno di irrigazione.
Poi?
Basta ad esempio fare il confronto col mais, le tonnellate di acqua di irrigazione di cui necessita e si capisce la differenza.
Vabbè, poi?
Terzo, distrugge le infestanti, nel senso che avendo questa capacità radicale, con il forte ombreggiamento che produce, eccetera, praticamente toglie alimento e luce alle infestanti.
Però adesso,
ma non è una lezione di botanica,
Mario, però che ci fai te?
Che non occorre usare fitofarmaci.
Vabbè, d'accordo, lo sappiamo, è una cosa molto, diciamo, biologica.
E un ultimo elemento che è incredibile ed è il fatto che a parità di superficie fogliare.
Sì, fogliare. Ma che ci fa? Ma non è una lezione di botanica, amico mio, dai, scatenato.
Assorbe il doppio di anidride carbonica.
Vabbè, ma adesso non ci.
Piantata a Milano, ma non ce ne.
Vabbè, ma d'accordo, io voglio capire una cosa.
Interessante questo.
Le scarpe le fai o no con questa roba?
No, io non le faccio perché. Richiedono dei
le tagliatelle, delle
tecniche complesse. Le tagliatelle sì, le fa mia sorella, che sono straordinarie.
Le tagliatelle alla canapa?
Assolutamente sì.
E poi che si fa di strano? I vestiti?
Che si usa farina normale, poniamo di grano di fango.
Come si fa? Le tagliatelle?
Una percentuale a seconda dei gusti di farina di canapa e che viene fuori una tagliatella, o comunque puoi fare anche altro tipo di.
E poi
pane,
i vestiti
esempio,
pure, i vestiti?
Che ha un sapore assolutamente straordinario.
E i vestiti?
Allora, uno degli usi della canapa è quello di produrre tessuti, dalla fibra naturalmente, no? Tenete conto che...
Ma cosa fai? La vendi sta canapa? Tu non ho capito, che fai con tutta sta canapa?
Dopo vi rispondo se mi lasci dire, no?
No, beh, aspetta,
allora,
andiamo a
zona. Tessuti...
La vendi, nonostante...
Le fibre servono per mille usi, anzitutto per i tessuti...
Sì.
Tenete conto che qui da me la si coltivava da parte dei contadini fino agli anni 50.
Vabbè, allora si possono fare i vestiti o no?
Assolutamente sì, camicie, coperte,
di canapa,
giubbotti, scarpe di canapa e così via. Che tra l'altro...
Ma quanto guadagni da questa attività? Quanto guadagni da questa attività? Diciamola tutta, dai.
No, io non faccio i tessuti, per adesso io sto facendo solo la coltivazione.
Vabbè, ma guadagni qualcosa da questa attività?
No, tenete conto che può essere, come dire, una riconversione agroalimentare per il futuro. Perché
comunque,
in Italia
è
una cosa che pochi sanno, no? Fino alla fine degli anni 50.
No, alla fine degli anni 50, alla fine degli anni 50 non ce la posso fare, Mario.
Abbiamo già detto troppo.
Io la cosa che
produttore di canapa a livello europeo e il secondo a livello mondiale.
E vabbè, invece poi siamo andati indietro. Io voglio capire una cosa, ma come li spendi quest'estate i soldi del vitalizio?
Che cazzo c'entra il vitalizio? ma siete ancora ossessionati.
No, ma i soldi
ma facciamo del... una cosa di informazione veria.
Questa l'abbiamo fatta. I soldi del vitalizio quest'estate come li spendi? Farai qualche crociera, allora, qualche vacanza?
Mi stendo coltivando la canapa.
No, ma qualche viaggio lo farai con i soldi del vitalizio, dai, su.
Allora, permettete che io vi dia una notizia che
Li spendi per la canapa,
per
li spendi per la canapa, li spendi nella canapa, interessante.
Oltre che per chi ci ascolta, i semi di canapa.
No, i semi di canapa non ce la posso fare.
Ce la potete fare.
Non ce la posso.
Semi di canapa, che tra l'altro decorticati, sono buonissimi.
Vai da Giletti a parlare dei semi di canapa, scusami.
Di omega 3 e di omega 6.
E allora?
I famosi grassi polinsaturi che
non ce la faccio. I semi di canapa non ce la faccio, dai.
No, aspetta, delle nostre cellule, in particolare quelle cerebrali.
No,
quindi la cosa può essere interessante per voi due.
Tu dici per il cervello,
Bravi, senti, bravi.
Ma vai a parlare da Gilletti di sta roba.
Perché non vai a parlare di canapa?
Anzi, chiamiamolo Gilletti.
Io ci sono volentieri, qual è il problema?
Io voglio capire una cosa,
chiamalo,
caro.
Chiamalo,
come li spendi quest'estate i soldi del vitalizio?
Vabbè, ma che discorsi sono? Ma che cavolo me ne frega?
Fai un viaggio.
I soldi nostri,
come li spendi quest'estate? I soldi nostri.
Per fare volontariato.
Un viaggetto, non te lo fai?
Una campagna di informazione sulla maestà la canapa, che è una pianta assolutamente strana.
Un viaggetto non lo fai a spese nostre, a carico nostro, non lo fai?
Perché dovrei, anzitutto lo faccio a carico mio.
No, a carico nostro, sono sempre soldi nostri. Rinuncia al ricorso.
No, ragazzi, allora io vi metto giù la cornetta, però. No. Perché siccome ne stiamo parlando.
Rinuncia al ricorso. A che punto è?
Iterazione è semplicemente ridicola.
A che punto è?
Allora, parliamo della canapa, poi metto giù la cornetta.
Ma il ricorso, a che punto è? Questo voglio capire.
Vabbè, ragazzi, ciao.
Buona serata, ciao. Allora ragazzi, andiamo subito con gli ascoltatori, finale con Piero Bologna, c'è o non c'è? Piero?
Ci sono.
Dimmi caro.
Cruciani, sono a cena con mia mamma.
Che dici?
Voglio parlare di puttane.
Ottimo, tu passami domani. Ho saputo oggi che c'era una prostituta. Parami.
No, ma guardi un bravo ragazzo, sa, è che è il nonno che l'ha traviato così.
Scusi,
non
signora,
è la mamma,
mi posso
troppo giovane.
Troppo giovane, non è possibile.
Questa è l'amichetta.
No, sono la mamma, l'ho fatto giovane.
Quanti anni ha, signora?
C'ho 50 anni, ragazzi. Ma che 50 sono una bella donna.
Ma che 50 anni, dai, mi c'è stata coglionata, dai, non ci pigliate per il culo, dai. Su, siamo sgamati, dai.
No, non è la mamma.
No, sua madre.
Ma non è possibile.
Lei
dai.
Ha una lei
Piero
è
quanti anni ha? Piero
lei
quanti
è
anni
la
ha?
Amichetta.
Piero compie 26 anni.
Sì, 26, ma quando mai, dai, su, cioè.
Sì.
Ma dai, non perché ci raccontate stronzate? Siamo molto più sgamati. Venite a rubare a casa dei ladri, ma non è corretta.
No,
cosa.
No, è che l'ho fatto da giovane, ragazzi, e non si fa mica dopo i 40, i figli da noi.
Vabbè, ma lei che pensa delle puttane?
Cosa ti devo dire? Il nonno era un disastro e lui, poverino, ogni tanto c'ha sta roba qua.
Cioè chi? Tuo marito? Il suo marito?
No, che mio marito?
Mio padre.
Nonno.
Che faceva? Un puttaniere? Un vecchio puttaniere?
No, non era proprio un puttaniere, gli piacevano le donne.
Gli piacevano le donne? Cioè andava ogni tanto prostitute, bordelli?
Sì.
Quando,
Ma sì, ogni tanto.
No, beh, ci state coglionando, vai Piero, allora dimmi.
Piero,
che mi volevi
dire? Sono qua.
Non era tua madre.
Io mi ritengo un po' un operatore sociale. È mia madre.
Vabbè, comunque.
Se vuoi dopo, fuori dalla onda, ti do anche il profilo, che anche è molto bella.
Beh, ottimo. Ma allora, com'è?
Io mi ritengo un po'
ancora vivo.
Tuo
padre è ancora vivo?
Sì, mio padre è ancora vivo.
È ancora vivo, vabbè.
Però è un po' bigotto.
È un po' bigotto in che senso? Cioè non la lascia sfogare.
Cioè, insomma,
non la lascia a briglie sciolte tua madre.
No, ma sono separati.
Beh, ottimo anche questo. Vabbè, comunque Piero, dimmi.
Allora, io mi ritengo un po' un operatore sociale per le puttane, perché
in che senso?
Avendo 26 anni.
Ma non hai 26
anni. Non è tutti i giorni che una puttana va con un ragazzo così giovane e quindi le faccio divertire.
Vabbè.
Voi che andate a prostitute, vergognatevi, miserabili.
Miserabili, questa
ragione di cuore.
Andrea da Cesena, cioè, Piero. Piero, grazie. Andrea Cesena, vai.
Ciao Giuseppe.
Vai, dimmi.
Intanto io sono un grande stimatore di David, che volevo salutare.
Vabbè.
E volevo anche spezzare una lancia a favore suo contro tutti quelli che telefonano, lo insultano, gli danno dell'impotente o quant'altro.
Ma chi? E questo non è mai successo.
A David.
Vabbè, allora.
Sì, gliene dico di tutti i colori. E io le posso anche dimostrare che questa cosa non è assolutamente vera.
Cosa?
Perché se lei vede che David sia impotente,
ma adesso questo come fa a saperlo?
No, no, glielo dimostro. Lei, io ho guardato le foto. David ha una bellissima moglie.
Vabbè, questo che c'entra? Cioè,
c'entra perché vede, David è normale, non è brutto, ma non è particolarmente bello, non è particolarmente ricco, è troppo giovane e si lava i denti, per cui non è un intellettuale, quindi sicuramente ci avrà un cerro che arriva al ginocchio, quindi questo per cui è un grande chiamatore.
Adesso questo qua
come si chiama questo signore?
Si è addentrato in una descrizione dell'uccello di Parenzo.
Andrea da Cesena, chi è
Andrea
questo?
Da Cesena,
sì,
da Cesena.
Sì, quello che le ha dato il chiamatore laterale l'altra volta.
Vabbè, Andrea,
e
allora
quindi lo volevo. Però avevo chiamato per un altro argomento che voi fomentate, non ve ne accorgete,
cioè?
E volevo intervenire sull'irreversibilità del buco del culo.
Cioè in che senso? Scusi,
questo
professor,
signore qua, io voglio
per
capire,
esempio,
ma...
uno in Italia in generale può dichiarare di essere omosessuale.
Sì.
Le faccio un esempio. Lei dichiara per
ma
esempio
lei ha un lavoro.
Sì, c'ha sì,
una
sono ancora in ufficio.
Vabbè, no, allora non ho capito, l'irreversibilità del buco del culo.
Lei per esempio fa una dichiarazione, non
sì.
con Parenzo perché sarebbe pericoloso, ma magari lei si mette, dico per dire, con Genta e dichiara di essere diventato omosessuale.
Vabbè, allora,
è il plauso un po' di tutti,
Genta,
arrivano tweet da tutti quanti,
e
dalla Boldrini. Se però a un certo punto ci ripensa e torna indietro, a quel punto lì si scatena all'interno.
Cioè?
E incominciano le associazioni omosessuali incominciano a protestare e i grillini chiama che non si può fare e le fanno addirittura le fanno lì in via Monterosa.
Cioè stai dicendo che praticamente uno non ci può ripensare altrimenti viene perseguitato dai gay. Fermi, dobbiamo chiudere ragazzi, dobbiamo chiudere, a domani 18:30, ciao.
Ma non c'è dubbio che il culo di una donna va bene e il culo di un frascio no, scusa, è tanto evidente.
Voi ci dovete far sbellicare che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
alle 8, ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
A me mi fa schifo, ma che te devo dire? Non lo so.
Radio 24. La passione si sente.
E dove le mandiamo tutte queste persone?